Allora, a questo punto cominciamo un attimo a occuparci della materia. Qualcuno di voi ha idea di che cosa sia la sociologia? È sempre di grande soddisfazione. Devo dire, è sempre un grande piacere. Allora, la sociologia, senza crearvi particolari problemi, poi se c'è tempo lo approfondiamo un po' meglio, è la scienza che studia i processi sociali, detta proprio in termini estremamente semplici e direi quasi banali. E in qualche modo è una disciplina che non perché la insegni io, ma che secondo me andrebbe insegnata dalle elementari in poi. Perché? Perché di fatto vi riguarda quotidianamente e sin dal primo giorno in cui siete nati. Nel senso che ciò di cui noi ci occupiamo sono le dinamiche dell'interazione personale, dell'interazione con le istituzioni, della generazione delle istituzioni e del loro cambiamento, e tutto questo vi riguarda in prima persona. Perché voi nel momento in cui nate siete figli, e figlio è un ruolo. De punto in bianco, benvenuti nel mondo della sociologia. Ma non solo quello, chiaramente poi avrete altre cose, sarete amici, sarete amanti, sarete compagni, sarete studenti, sarete una serie di cose che sono tutte ruoli e che comportano dei comportamenti, degli obblighi, delle aspettative, fanno in modo che voi vi comportiate come vi comportate. Quindi voi di fatto siete vittime della sociologia da quando nascete. Dal mio punto di vista è molto più opportuno sapere di che si tratta, perché uno in quel modo può cominciare a capire un po' più di cose rispetto alla sua vita. E questo non solo, me levo subito tutti quanti i problemi e i sassi dalle scarpe, non vale solo per quanto riguarda il discorso dello studio della sociologia, ma vale per il discorso dello studio in generale. Voi arrivate da un percorso formativo, che noi in sociologia chiamiamo processo di socializzazione anche, oltre che fasi educative assortite, nel quale vi sono state dette delle cose che purtroppo dal mio punto di vista in larga misura sono delle baggianate colossali. Una in particolare è quella che ha a che fare col fatto che studi per lavorare, che per carità nessuno dice che non sia importante lavorare. Il problema è che tu studi per anche altre cose, in particolare studi per vivere, perché come vedremo il vostro tempo di vita è superiore al vostro tempo di lavoro, perlomeno mi auguro che lo sia, perché altrimenti sono cartacce, ma diciamo che in linea di massima ci basiamo sulle varie aspettative demografiche eccetera eccetera. Facciamo due conti: voi siete qui, avete 19 anni, 18-19 anni, Dio mio che bei tempi, vabbè, allora avete questa età e uscirete da qui probabilmente intorno ai 22, poi probabilmente farete un altro, una master, una magistrale, insomma arriverete a lavorare intorno ai 24-25, famo conto paro, e buonanotte. Quindi i primi 25 anni della vostra vita voi non avete lavorato. Dopodiché, se siete fortunati e il mondo rimane più o meno quello che sembra e siamo tutti molto ottimisti, lavorerete fino a 65, facciamo, ok? E poi potete aspettarvi di vivere fino a 87, che sono altri 22. Per cui sugli 87 anni di vita, 47 non li avete lavorati. Giusto? Ok. Che ci avete fatto col cervello nel frattempo? Perché non è che voi, mentre che non lavorate, siete chiusi dentro un armadio e non fate nulla. Voi vivete, fate operazioni finanziarie, progettate la vostra vita, instaurate relazioni di genere diversi ma importanti, avete un orientamento politico, dovreste avere dei valori, potete decidere se muovervi o meno in base a questi valori. Tutte queste cose col lavoro non c'entrano niente, ma c'entrano con la vostra vita. E per farle, se non avete studiato, siete a mal partito. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, studiare serve ad aprirvi il cervello, ad aprirvi delle possibilità di interpretazione del reale che oggi servono come il pane, perché oggi il reale è complesso. Anzi, no, direi che è complicato, perché complesso vuol dire un'altra cosa e staremo un minimo attenti ai termini. Il reale è complicato e voi vi muovete all'interno di questa complicazione senza avere la più pallida idea di che cosa significano le cose che vi capitano. E questo dal mio punto di vista è inammissibile, perché questa è l'università. E l'università implica, dal mio punto di vista, sempre a livello di aspettative, ma ormai sono grande, quindi posso permettermi delle visioni antiquate del mondo, implica che voi abbiate studiato per 13 più 5, facciamo 18 anni di studio, dovreste saperne di più di uno che non ha studiato un tubo dalla mattina alla sera, o di uno che ha abbandonato la scuola alle medie, o che ha andato via il diploma, tutte queste cose teoricamente dovrebbero servirvi, no? Ecco. Quindi capite che una semplice correlazione io studio per lavorare è svilente. perché il lavoro non esaurisce in nessun modo la vostra vita. È un cascame di visioni della cultura e del modo di essere del mondo che sono finite, irrimediabilmente finite, che piaccia o meno, no? Vedremo oggi, suppongo, perché di solito è quello con cui comincio, che questo discorso del lavoro, tra l'altro, è un discorso in termini storici molto recente, perché fino all'altro ieri, in termini di percorsi culturali seri, la gente non voleva lavorare, faceva carte false per non lavorare, e quelli che stavano meglio erano quelli che non lavoravano. Guarda un po' i casi della vita. Vi ricordo che San Benedetto, che dice la regola di San Benedetto in poche e concise parole? Lo vedi? Bravi. Ecco, secondo voi il labora sta lì perché è bello farlo? Perché è una penitenza, quella è una regola penitenziale. Allora, se te dice prega e lavora, vuol dire che il lavoro non è che lo stiamo vedendo da un punto di vista particolarmente bello. Cioè, tocca lavorare perché devi soffrire. Devi, no, in qualche modo purificarti, devi arrivare al Signore, quello che vi pare, per carità. Però non lo si vedeva bene il lavoro. Pensate che a Roma, ai tempi, c'erano un giorno di ferie ogni due. Praticamente non lavoravano mai, insomma, diciamolo, mettiamola così. Ecco. Quindi, la domanda è: com'è successo che a un certo punto, da questa attività che tutti si volevano togliere dalle palle, improvvisamente invece se non lavori in sé nessuno? Perché più o meno l'idea generale è quella. Da un punto di vista sociologico, questo si nota per esempio nel fatto che difficilmente qualcuno si dichiara disoccupato sulla carta di la carta d'identità. Libero professionista, consulente, tutti i termini che non significano nulla se li vai a guardare, però perlomeno danno una forma, una sensazione di essere parte di qualcosa, no? Perché noi siamo costruiti, siamo stati educati, siamo stati allevati, cresciuti nel discorso che il lavoro è fondamentale per la nostra vita. Noi esistiamo in quanto lavoratori. Questo però purtroppo andava bene fino a 30 anni fa, più o meno. Oggi non va più bene. Perché il lavoro fino a 30 anni fa era fatto in un certo modo e aveva una stretta correlazione con questo discorso. Perché il lavoro era un'attività nella quale entravi in giovane età, nella quale crescevi, tant'è che si parlava di carriera, che non è casuale, e quindi ti permetteva in qualche misura di diventare te stesso, non semplicemente un meccanismo di un ingranaggio. Tu attraverso il lavoro ti realizzavi, che sono tutte le cose che ci dicevamo quando eravamo piccoli noi. Ok? Oggi voi avete un'aspettativa statistica di cambiare 5 professioni nell'arco della vostra vita. Quale sarebbe la carriera? Perché dovreste apprezzarne una tanto da investirvi quando probabilmente dopo un paio d'anni, 3 anni finirà? Ora, non è detto che questo abbia a che fare con voi, anzi mi auguro di no, perché teoricamente voi stareste tentando e ragionando di specializzarvi in un'attività che dovrebbe essere continuativa. Però ripeto, il condizionale è di prammatica. Il mondo del lavoro oggi come oggi è un mondo difficilmente leggibile e meno strumenti si hanno, meno lo si capisce. Di nuovo, studiare è importante. Qualsiasi cosa, non mi interessa che studiate soltanto sociologia, perché tanto poi con voi sarebbe inutile. Però vorrei che capiste che noi siamo in grado di darvi qualcosa in più che vi sarà utile anche professionalmente, ma non solo, perché voi vivrete comunque in tutti gli giorni, gli anni, i mesi nei quali non avrete da lavorare, avrete finito di lavorare, eccetera, eccetera, eccetera. E lì vi chiederanno costantemente cose, perché questa società è una società che chiede, come diceva spesso e volentieri Bauman, che è stato uno dei sociologi più importanti che forse avrete sentito nominare. Diceva: siamo quelli che sono dei forzati della scelta. Noi costantemente veniamo interpellati, ci si chiede costantemente di scegliere l'orientamento politico, di scegliere la professione, di scegliere le vacanze, di scegliere la macchina, di scegliere il compagno, la compagna, eccetera, eccetera, eccetera. Un continuo. Vedremo che questo è inizialmente stata un'ottima idea perché segnala una libertà. Oggi è diventato probabilmente un'esagerazione che ci stupidisce e ci spinge poi a comportarci come gli altri. Non a caso questo è il tempo. Eccoci, scusate, mi sono dimenticato di togliere il telefono di torre. Dicevamo, il lavoro. Domande fin qui? Diciamo che siete cordialmente invitati a partecipare alla lezione, perché aiuta. E tutta una serie di luoghi comuni relativi al fatto che ci si metta in luce, si becchi il culo al professore, evitiamo. no? Dovreste essere grandicelli abbastanza a rendervi conto che non funziona, non ha senso. Invece una lezione viva è una lezione divertente per tutti, anche perché rimane più impressa. Perché, come vedremo, uno dei punti focali di quello che vi insegnerò è che lo studio non è un fenomeno esclusivamente razionale, nulla di nostro è esclusivamente razionale, ma studiare ancora meno. Quindi l'idea che uno abbia fatto le sue ore di studio e quindi stia a posto può andar bene per la coscienza, può andar bene per il senso del dovere, ma non è necessariamente correlata con le capacità d'apprendimento. Il tempo di studio è quello che è, dovreste imparare a gestirvelo, esserne consapevoli e massimizzarlo, perché ci sono dei giorni nei quali probabilmente saprete che voi guardate la stessa pagina per 2 ore e mezzo, avete perso 2 ore e mezzo di vita e non avete imparato nulla. Allora tanto vale lascia perdere, perché non siete in grado di controllarle queste cose. Ovvero sia, i nostri processi di apprendimento accadono coinvolgendo dei livelli di consapevolezza dei quali spesso e volentieri non abbiamo consapevolezza, diciamo dei livelli di inconsapevolezza. Tant'è che, se avete un minimo presente la storia greca, vi ricorderete il famoso detto di Archimede, Eureka, no? Quello dice, ah, Eureka, anche a voi credo che sarà successo. Hanno fatto addirittura una ricerca gli scienziati e hanno detto che l'ora migliore per avere un'idea è alle 10 di sera sotto la doccia. Quindi se volete provare siete liberi di farlo, perché si fanno ricerche sulle cose più idiote del pianeta, comunque questa ad ogni modo. Cosa sta a dirmi questo? Che di solito i vostri processi mentali accadono dopo che voi avete studiato e organizzano ciò che studiate senza che voi vi mettiate le mani. E a un certo punto, il giorno dopo, 2 giorni dopo, ecco che cosa voleva dire quello che ho letto l'altro ieri. Mentre state facendo altro, spazzolate il gatto, camminate, parlate con qualcuno, ed è lì l'eureka, no? Perché tu stai parlando con uno dalla partita, dice, cazzo, cioè che cosa? Ho capito il concetto di ruolo. Quello te guarda come se fossi matto, e sbaglia, perché funziona così. Noi non abbiamo un controllo completo del sapere, direi che abbiamo un controllo abbastanza approssimativo del sapere. Tanto che da autore posso dirvi che io spesso e volentieri vado a rileggere le mie pagine e dico, caspita, ho scritto delle cose intelligenti, delle quali non mi ricordo. Perché nel momento in cui scrivi, se scrivi bene, più o meno non ci sei. Ed è più o meno quello che dovrebbe capitare mentre studi. Non è necessario che vi impariate a memoria le cose e soprattutto non è necessario che ve le ricordiate perennemente, perché io non credo che tutto ciò che voi sappiate ce l'avete chiaro alla mente in ogni momento della vostra vita. No? Immagino. Ecco. Non sappiamo dove vada la memoria ancora, tanto per fare delle incursioni in neurofisiologia, che è una materia che mi diverte molto. Però di fatto noi dobbiamo entrare nell'ottica che dobbiamo ricordarci delle cose quando ci servono, non perennemente, perché altrimenti avremo i banchi dati della memoria completamente affollati a vuoto. Quindi voi non dovete essere preparati prima dell'esame, dovete essere preparati quando vi sedete davanti a quello che vi esamina. No, perché qual è la logica normale della vostra preparazione? Arrivare la mattina dell'esame, dire non mi ricordo niente, prendere i libri e cominciare a leggere affollatamente qualsiasi cosa, appunti. Questa cosa, dal punto di vista dell'organizzazione del sapere, è disastrosa, perché vi confondete le idee. Quando arrivate a fare l'esame avete talmente tanta roba in testa che non vi ricordate più niente, tant'è che una delle frasi tipiche è mi ha chiesto l'unica cosa che non mi ricordavo, oppure mi ha chiesto quello che avevo appena letto e non me lo ricordavo, e non vi chiedete perché. E qui vi sto dando, come dire, una dritta da studente, perché ho fatto lo studente, può sembrare strano, successo, un paio di ere geologiche fa, però facevo lo studente. E lo studente richiede una serie di consapevolezze per poter essere fatto bene. Uno, devi sapere di aver studiato, bene o male, comunque, insomma, se sei uno che non ha fatto niente dalla mattina alla sera, è chiaro che quello che sto per dire non serve, perché mancano i materiali. Però se tu hai studiato e sai di aver studiato bene, ti devi fidare di te stesso e darti tregua, ovvero sia prima dell'esame 2 o 3 giorni fai altro, te ne vai a fare una gita in campagna, vai con gli amici a sciare, leggi fumetti giapponesi, fai quello che te pare, ma non studi, perché a quel punto, se hai ben studiato, rimetterci le mani vuol dire solo complicarti la vita. E questo, ripeto, ve lo giuro, perché ho fatto il peggiore esame della nostra carriera. Io vengo da scienze politiche. Ho fatto un esame che si chiamava Storia dei Trattati e Politica Internazionale, che erano tutti i trattati del pianeta dal 1492 al 1980, quindi vi lascio immaginare la mole di rotture de palle, nomi, alleanze, chi, dove, come, che si erano detti, un'ira di Dio. Ecco, ho studiato 6 mesi e poi sono andato una settimana in vacanza in Inghilterra e poi sono andato a fare l'esame. Ed è andato bene, poteva andare meglio, ma la storia è, come dire, è uno dei miei aneddoti preferiti, perché ha a che fare anche col modo col quale ti poni verso la materia, no? Allora, a un certo punto il mio professore, che era un professore eccellente, devo dire, tant'è che l'ho seguito per 3 anni, a prescindere dall'esame, perché era talmente piacevole da seguire che si andava a imparare cose, mi chiede quanti tedeschi c'erano in Germania alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Qualcuno di voi ha idea della problematica in generale? Quale potrebbe essere? Cioè, perché uno ti fa una domanda del genere? Io lì per lì gli ho risposto alla studente diverse decine di milioni, perché non riuscivo a capire che... non avevo idea di quanti fossero i tedeschi in questione. Poi mi è venuto in mente che la domanda aveva un'altra ratio, perché vi ricorderete che la guerra, la politica di Hitler era quella del ricomponimento delle minoranze tedesche, no? Quindi lui andava a rompere i coglioni a chiunque dove ci fossero i tedeschi, questi sono miei, con l'occasione prendeva lo Stato. Allora, gli stati non tedeschi, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, hanno detto, sai che c'è, nel dubbio, i tedeschi li caccio via tutti, così almeno, se dovesse tornare qualcuno con delle strane idee, posso risparmiarmi il problema. Quindi hanno rimpatriato tutti i tedeschi di Europa, quelli che vivevano in Cecoslovacchia, quelli che vivevano in Polonia, quelli che vivevano da altre parti, sono stati presi e rimandati tutti al mittente, così chiudevano la questione. Quindi la domanda aveva a che fare con questo, non col numero dei tedeschi diretto. Gliel'ho detto dopo un attimo di assestamento dallo shock, e quindi siamo arrivati alla fine dell'esame, in cui il professore scrive 30, l'ho visto chiaramente, e l'assistente, e io guardo l'assistente e dico, come no, caspita, sei matto, poi siamo impazziti. Oh, hanno discusso mezz'ora, perché l'assistente riteneva che io dovessi sapere il numero esatto dei tedeschi presenti in Germania, non il motivo per cui c'erano. Quindi alla fine hanno discusso e si sono accordati per 28. Io normalmente 28 le rifiutavo, però quello ho detto, questo me lo porta a casa, basta, non voglio più sentirne nulla di questo esame. Però l'esame è andato bene. Ed erano 7 giorni che non aprivo libro. Perché, vi ripeto, le cose vedevano in mente lì, non prima. È ovvio che prima non te le ricordi. Come fai a ricordarti a freddo, senza concentrazione, senza la tensione del momento e tutto il resto, tutto quello che hai studiato? Anche perché, chiaramente, fate un esame, poi ne fate un altro, 5, 6, 7, 10. Uno a un certo punto non può pensare che tutti questi esami rimangano lì, no? Ma se li studiate bene, rimangono. Tant'è che io, come vedete, mi ricordo ancora l'esame di politica internazionale, mi ricordo ancora l'esame di diritto privato, l'ho fatto ormai 30 anni fa, quindi potrei essermelo scordato, però si studiava in un altro modo e i risultati li vedi. Voi fate una corsa ostacoli in linea di massima, chiaramente esclusi i presenti, perché non è mai carino dirlo, ma il problema non è superarlo l'esame, il problema è imparare quello che state studiando. Perché poi, una volta che avete superato l'esame, non vi resta niente. La domanda è, che avete fatto per 3 anni qua dentro? Non so se la cosa... No, è un discorso economico per molti versi. Io l'economia in generale la odio, perché soprattutto come è fatta oggi è aberrante. Però da un punto di vista economico la domanda è, voi volete stare qui 3 anni e ottenere qualcosa, o volete stare qui 3 anni a prendere in giro voi stessi, le famiglie, gli amici, uscire con un pezzo di carta che non dice niente ed essere poi anche oltretutto pericolosi per voi altri e per gli altri? Perché voi avete un diretto accesso al materiale, non siete teorici, voi andrete a toccare gente, a fare in modo che questa gente stia meglio, avete una forma di, come dire, responsabilità diretta nei confronti di coloro con i quali avrete a che fare, no? Per cui quello che studiate qui è tutto più o meno interessante, tutto più o meno utile, può essere tutto più o meno cruciale in certi frangenti. Quindi dovreste cominciare a entrare nell'ottica che qui non si studia più come avete studiato prima, posto che già non abbiate capito da soli, cosa che sarebbe meravigliosa, ma in linea di massima non accade, per cui, come dire, ve lo dico io. Studiare all'università è uno studiare diverso. Beh, sarebbe il caso pure, perché dopo 13 anni che studiate rifare un'altra volta le stesse cose, due palle, se posso essere, come dire, francese, che non si capisce. Cioè, uno a un certo punto dovrebbe passare al livello successivo. Quindi cercate di entrare nell'ottica che queste discipline... Tra l'altro questo corso è molto ben strutturato oltretutto, quindi tutto può tornare utile. Perché noi torniamo utili nella fattispecie, tanto per affrontare subito tutte queste questioni? Noi torniamo utili perché abbiamo a che fare con la relazione. Stavo raccontando alla dottoressa che ieri sera, casualmente, poi di casuale non c'è nulla, però diciamo casualmente, ho visto un episodio di una nuova serie che fanno su Fox, che si chiama Bull, non so se per caso qualcuno... l'ha vista. Ok, Bull è un tizio che cura la composizione delle giurie, si chiama scienza processuale, ovvero sia fa in modo che quelli che probabilmente sono contrari alla tesi da lui sostenuta vengano selezionati, cerca delle strategie per fare in modo che decidano a favore del suo assistito e via discorrendo. E ieri sera avevamo il caso di un chirurgo, Ora, i chirurghi sono normalmente, se guardate la fiction normalmente, saprete che sono in linea di massima dei sociopatici, grosso modo. Non so se avete visto Grey's Anatomy, insomma, se ne salva uno che è uno in tutta quanta la serie, e via discorrendo. E quindi il problema di questo chirurgo qual era? Che lui era il migliore in assoluto della sua professione, però non sapeva parlare con i pazienti, né prima, né dopo, né in qualche altro frangente. Non aveva nessuna capacità relazionale. E si becca questa causa perché appunto non solo ha fatto un'operazione che, diciamo, probabilmente è giusta, ma che può essere giudicata sbagliata dal paziente che non la voleva, l'ha resa sterile e di conseguenza, e non gli ha detto niente dopo, capite? Quindi il problema è la relazione col paziente, che nella mia ottica, e credo in quella del corso, visto che continuano a rinnovarmi l'invito a prendervi parte, è cruciale. È cruciale per un chirurgo che, tutto sommato, invece può anche in qualche misura esserne esentato, no? Perché la domanda è stata: voi preferireste un buon dottore amichevole che però vi ammazza, o uno che invece è uno stronzo però vi salva la vita? Quindi lì potremmo discuterne. Ma per voi la relazione è parte integrante della professione. Perché non crediate che si parla di meccanica. Voi non siete degli elettrauti, voi siete gente che ha a che fare con materia vivente, con parti di corpi di persone. Ed ormai la neurofisiologia, la fisica quantistica, l'ira di Dio delle discipline che continuano a fare ricerca, dimostra chiaramente che non esistono parti del corpo disconnesse. Noi siamo un tutto corpo-mente. E il tenore del rapporto, della relazione di cura, influenza significativamente i risultati della cura. Non so se questo è chiaro. Voi, oltretutto, come vedremo, avete un accesso atipico a una sfera di spazio privata. Voi toccate la gente. E non è banale. Perché di norma, per poter toccare qualcuno, tu devi essere in un certo tipo di rapporto con lui. Tu non vai da uno qualunque e gli metti le mani addosso. Perché quello te corca. O perlomeno, tendenzialmente, l'idea è quella. Mentre voi potete, anzi dovete, toccare parti anche tendenzialmente intime dei corpi. E questo, al di là del fatto che uno può dire vabbè, ho capito, ma lo faccio per farlo star meglio, non è neutrale come comportamento. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, voi avete un'intimità di un certo livello con persone delle quali non sapete nulla, o perlomeno tendenzialmente non sapete molto, e questa situazione genera delle possibilità di conflitto di ruolo, capite? Perché io mi aspetto delle cose, io, se c'è un comportamento in atto, che io poi ne sia consapevole o meno, mi aspetto delle cose, mi aspetto un certo tipo di attenzione, mi aspetto un certo tipo di tenore del rapporto, mi aspetto un certo tipo di comportamento. No. Voi non potete arrivare come se steste riparando gli ammortizzatori di una macchina, perché non è la stessa cosa. Chiaro questo? Quindi noi ci concentreremo molto sul tema della sociologia del corpo, sul tema della qualità della relazione, perché sono cose che vi servono anche professionalmente, per non dire poi quanto servono per esempio nei rapporti interpersonali, no? Che sono diventati una specie di incubo per tutti, che ci si frequenta soltanto attraverso telefoni, schermi, cose per evitare di avere a che fare, perché è chiaro che lo sappiamo bene che essere uno in presenza dell'altro implica cose. Il problema è che non sappiamo più che, e quindi ci troviamo uno in presenza dell'altro e mo? Che succede adesso? Ecco. E questa cosa è, come dire, stancante anche da un punto di vista umano. È molto meglio avere idea delle grammatiche, delle situazioni, delle aspettative reciproche, di tutto quello che dovrebbe venire spontaneo, ma di fatto non viene più spontaneo. Questo è il punto. Noi abbiamo una serie di difetti attualmente nel nostro modo di costruire la società che cominciano a diventare seriamente problematici. Perché noi diamo per scontato che uno sappia come mettersi in rapporto con l'altro, perché continuiamo a ragionare nei termini dei vecchi processi di socializzazione, ovvero sia il fatto che tu crescevi in una famiglia dove c'erano più generazioni a disposizione, dove c'era sempre qualcuno che parlava con te, dove tu avevi costantemente esempi di comportamenti, di reazioni, di decodifica dei sentimenti e delle emozioni. Era tutta una cosa che accadeva senza che tu ne avessi nessuna consapevolezza, ma la imparavi. E quando poi andavi a metterla in pratica ti veniva spontaneo. A voi risulta che qualcuno vi abbia mai insegnato a decodificare un sorriso? Cioè vanno mai messo a tavola e vanno detto allora a molte faccio i sorrisi a seconda di come sorrido capisci che ti... No, è qualcosa che dovreste saper fare. E com'è che dovreste saperlo fare? Perché è innato? No? Perché le culture variano. Vedremo che un sorriso in una cultura non è lo stesso sorriso altrove. In certe culture non si sorride, in certe culture non si dice no, in certe culture capitano cose completamente diverse dalle nostre, che deve farci capire che queste cose non sono naturali, non le fa l'uomo con la U maiuscola, le fanno certi uomini in certi posti e anche in certi momenti storici, peraltro. Quindi, che succede? Che andando avanti in una situazione in cui questa situazione che vi ho appena dipinto cambia, e la gran parte dei processi di formazione avviene attraverso la scuola, se sei fortunato, altrimenti la televisione, oggi come oggi social media, tutta una serie di entità e di luoghi freddi dove non c'è il rapporto. E il rapporto è fondamentale invece. Noi non sappiamo ancora perché la nostra cultura non se n'è occupata particolarmente, stiamo cominciando a scoprirlo, che ci sono dei modi di influenzarsi che vanno ben oltre il parlarsi. No, già guardarsi negli occhi, no, tutti i poeti del mondo rompono l'anima con gli specchi dell'anima, eccetera, però di fatto il punto è esattamente quello. Ma noi oggi sappiamo conclusivamente, da un punto di vista scientifico, che abbiamo delle possibilità di relazione ben diverse, che possono essere chimiche, che possono essere energetiche, che possono essere addirittura quantistiche. Stiamo scoprendo di vivere in un mondo che è molto più complesso e affascinante di quanto ci siamo raccontati. Perché noi sono 300 anni che siamo convinti di essere delle macchine intelligenti. E noi non siamo macchine. E questo per voi è importante capirlo, perché credo che vi tenderanno a spiegare che siete delle macchine, che agiscono su delle macchine, e non va bene. Perché voi siete molto meglio delle macchine. Però ragionare in termini di macchina comporta una serie di conseguenze. Allora, facciamo un esempio banale. Quanto si rompono i calciatori ultimamente? Sempre. Si rompono continuamente. Come mai? No? Dovremmo essere quelli che hanno tutti i software, i protocolli, le procedure, le scienze dell'allenamento, dell'alimentazione, di tutto il cocuzzaro, eppure questi si spaccano ogni momento. Com'è? Perché continuano a trattarli come se fossero macchine, e non lo sono. È vero che l'articolazione risponde a delle sollecitazioni fisiche, ma non è semplicemente fisica, è vivente. E il vivente è diverso. So se questo è chiaro. Il vivente risponde ad altri criteri di organizzazione, risponde ad altri tipi di sollecitazione e coerenza che noi stiamo cominciando appena a intuire. Ma noi siamo boriosi, siamo una cultura che è convinta di sapere già tutto, e sfasciamo i calciatori per non parlare di tutto il resto, capite? E il bello è che i risultati sono lì, no? Lo sappiamo benissimo tutti che devi avere una panchina infinita nel calcio, perché te si rompono la gente ogni momento, come se gira si spacca per un verso o per l'altro, no? Prima no, bastavano 11, giocavano sempre quelli, si sa com'è, guarda un po' i casi della vita, che erano superuomini, no, e che venivano sfruttati molto meno, e oltretutto quelli con cui lavoravano avevano le idee piuttosto chiare sulla manualità. Non so se vedeste ai tempi una serie che si chiama Dr. House. Dr. House era perfetta da questo punto di vista, perché? Perché metteva assolutamente in luce quanto tutta la dinamica della diagnosi, della evidence-based medicine, tutte queste belle cose, abbia dei buchi grossi così. Mentre i medici prima erano artisti. Voi saprete che la medicina è nata come arte e non come scienza. Però poi la scienza aveva una tale carisma, una tale capacità di realizzazione, che quasi tutte le discipline si sono orientate e hanno deciso di diventare scientifiche pure loro. Ma la medicina era fatta di gente che t'annusava, t'assaggiava, ti toccava, valutava il colore dei tuoi occhi, della tua pelle, la consistenza della carne, tutte informazioni che magari non sono così semplici da tradurre in un qualche cazzo di test al computer, ma per uno che invece sa cosa significano, ti permettono di fare delle diagnosi, guarda caso, molto più precise di quelle che ti vengono fatte oggi, e con molto meno dispendio economico, peraltro. Ricordiamoci che c'è anche questo piccolo aspetto. No? C'è un'altra serie che vi raccomanderei di vedere, che si chiama The Resident, che è sul lato oscuro degli ospedali e della medicina, ovvero sia di come le analisi vengano richieste per motivi assicurativi ed economici, spesso e volentieri, di come le analisi vengano richieste per, volgarmente detto, perché il medico si pari il culo e non possa poi essere accusato di non aver richiesto l'analisi stessa. Vengono richieste per una serie di motivi infiniti, ma che spesso e volentieri non hanno granché a che fare con le condizioni del malato. Servono perché la macchina deve andare avanti, perché il medico non vuole farsi fare l'ennesima causa e andare un'altra volta in in contenzioso e via discorrendo. E sono analisi che spesso e volentieri non sono conclusive. No? Voi fate tutte le ecografie del pianeta, poi finché non vai a aprire non sai cosa aspettarti. Che era esattamente il problema di Bull di cui parlavamo ieri, ovvero sia questo era partito con un quadro clinico, ha aperto, è andato a intervenire e il quadro clinico era completamente diverso. Perché noi immaginiamo di avere un sapere preciso, ma non ce l'abbiamo. E questo vale per tutto. Tant'è che le prime lezioni ci focalizzeremo sulla conoscenza. Perché ora probabilmente vi dirò questa cosa e direte, cazzo però non ci avevo pensato, che sono quelle cose che ti servono pure, no? Perché sono talmente ovvie. Ma, come dice quest'autore che avremo spesso e volentieri come riferimento, che è un tale francese che si chiama Edgar Morin, che ha scritto una serie di librini che io vi raccomanderei caldamente di leggere, almeno uno, che si chiama I sette saperi necessari all'educazione del futuro. Per chi legge francese e inglese lo trova online, gratis, in Italia si compra perché non si capisce bene come ragioniamo, ma lo devi andare a comprare come libro di Raffaello Cortina. In francese e in inglese è il testo online perché è UNESCO, quindi... Vabbè, ad ogni modo, questo poi mi porterà a farvi una cazziata generalizzata a tutti perché non parlate delle lingue estere, suppongo. Chi parla inglese con... utilmente qua in mezzo, su, non è, dovete essere, non dovete vergognarvi, tirate sulle mani, tre. Qua, chi parla inglese in modo accettabile, usufruibile e praticabile? Vabbè, ok, vabbè, siete pochi, bravi, però siete pochi. Allora vi do una pessima notizia: nel quadro del lavoro che tutti quanti hanno perennemente presente, se pare guidare tutte le loro madonna di scelte in generale, non so perché, ma la scelta di studiarvi una maledetta lingua non vi viene mai in mente, eppure serve, perché voi, che vi piaccia o meno, a seconda che ci muriamo dentro l'Italia o meno, a seconda dei diversi governi eccetera, sono tutte balle, voi siete comunque su un mercato globale. Non solo da un punto di vista di concorrenza, perché vi faranno concorrenza dal Pakistan, vi faranno concorrenza dal Borneo, vi faranno concorrenza dal Burkina Faso e da dovunque, ma anche da un punto di vista di aggiornamento, perché voi avrete a che fare con dei gruppi di discussione e di ricerca professionali dove ci sarà tutto il mondo e tutto quel mondo parla in inglese. Non so se sta cosa è chiara. Quindi non potete proprio permettervelo. Tant'è, e torniamo alla biografia, che quando ero giovane io mi chiedevano, ma lei parla inglese? Come di tanta roba se parla inglese. Oggi ti chiedono che altre lingue parla a parte l'inglese, perché l'inglese è una competenza di base, ragazzi. A parte tutto, nell'ottica di quello che vi dicevo prima, potete auto-escludervi dall'80% delle pagine di internet esistenti, che sono scritte tutte in inglese? O ci affidiamo a Google Translator, che è tutta una risata. Ogni volta che te trovi delle cose dici, ma queste come gli sono venute in mente a sta macchina? È divertente, ma chiaramente non ha a che fare con quello che cercavo. Quindi non può essere. E se permettete, mi ci incazzo pure, perché quando ero piccolo io, per riuscire a trovare un qualche documento d'inglese, diventavi matto. Perché a Roma c'era un cinema che faceva un film in inglese alla settimana e stava dall'altra parte della città, che non è poco a Roma negli anni 70, vi giuro che era una complicazione andarci. Se volevi trovare un testo di canzone dovevi o comprarti il disco oppure cominciare a chiedere in giro. Oggi avete tutte le lyrics tradotte del pianeta, tutti i film e tutti i serial con i sottotitoli a disposizione, strumenti gratis o comunque economici ai quali ricorrere per poter studiare in ogni momento. Io ho Babbel sul telefono, sto studiando il tedesco perché mi diverte, sono 18 euro ogni 6 mesi, che sarà 3 caffè al mese. Insomma, vuoi dire, no, possiamo pure farla come spesa volendo, ma poi ci sono i tutorial, c'è l'ira di Dio. Perché non studiate inglese? O russo? O giapponese? Che hanno una loro, come dire, no, spendibilità assoluta, perché ancora lo parlano in pochi, il russo e il giapponese. E sono richieste a livello di grandi aziende, a livello di strutture statali, dovunque. Perché le lingue non le prendiamo mai in considerazione? E le lingue sono un modo per capire il mondo, a prescindere dalla lingua, ma proprio un modo per capire quanto siamo diversi, pur essendo tutti esseri umani. Perché nelle lingue voi andate a cercare delle frasi che a voi sembrano ovvie e non le trovate, perché loro non le usano, non gli sono mai venute in mente. E questo significa cose. Già la semplice, stupida distinzione, ho fame o sono affamato, non è uguale. Implica una percezione di sé diversa. Non so se sta cosa è chiara. Gli inglesi non dicono fame, gli inglesi dicono sono affamato, sono assetato, sono io, non possiedo la fame, noi invece siamo acquisitori. Già questo ti dà la prospettiva del fatto che guardano il mondo in un altro modo. Gli inglesi ci sono 65 sinonimi per la parola fantasma, noi ce ne abbiamo 4. In finlandese ci sono 18 tipi di neve diversi, noi abbiamo la neve bianca, poi dopodiché la gente muore sulle montagne, perché lì c'è tanta neve diversa, e se non la conosci caschi. Tanto per rimanere nella questione del sapere che servirebbe, no? Ma tu puoi andare a fare sci alpinismo e non sapere che la neve non è tutta uguale, che non è bianca, e basta, ci sono altre cose, consistenze, capacità di sopportazione, rotture, eccetera, eccetera, eccetera. Banale, però guarda caso non ci viene in mente perché, e torniamo a quello che vi dicevo, perché noi del conoscere non sappiamo niente. Quello che dice Morin è: a scuola si conoscono contenuti, ma nessuno spiega come si conoscono. Lo diamo per scontato, pare ovvio, e invece non lo è per niente. È esattamente lì il problema. Conoscere è un processo complesso e pieno di trappole, pieno di insidie, pieno di errori. Quindi la nostra conoscenza è un qualcosa alla quale lavoriamo sempre, perché entrano in gioco nella nostra conoscenza una serie di sfere che non finiscono più. Uno, l'ovvio, appunto, diamo per scontato che basti leggere, basti scrivere e abbiamo risolto la questione, e non è vero. Poi ci sono tutta una serie di quadri di comprensione della realtà, ci sono una serie di pregiudizi che ci portiamo, che sono più o meno, come dire, engrammati in noi. E il conoscere è il procedimento attraverso il quale tutto questo diventa una specie di rappresentazione del mondo. Ma tra questo e il mondo noto del quale ci parla la scienza oggi, c'è un abisso. Tant'è che poi il mondo, guarda caso, non fa quasi mai quello che ci si aspetta da lui. Com'è? Perché è cattivo il mondo? Questo noi diciamo, perché vi ricordo, e le parole sono importanti, altra cosa sulla quale batterò ripetutamente, che noi quando succede qualcosa che non era quello che ci aspettavamo parliamo di effetti perversi, e perverso implica una volontà negativa, cioè è come se il mondo ci stesse facendo lo sgambetto, ci stesse facendo volevi farlo, stavi in dal culo, niente, capite? Ed è da bambini, perché il problema non sono gli effetti perversi, il problema è che il tuo progetto non era in grado di fare quella cosa, non aveva tutte le informazioni necessarie, si è azzardato, è entrato in territori dei quali non sai nulla, e poi succedono cose che non ti aspetti, no? Allora un effetto inatteso è meglio, perché perlomeno è un attimo oggettivo, ma un effetto perverso invece mi rivela quanto mi senta, no, come bambino frustrato da questa cosa, che io volevo fare così, invece è successo quello, io volevo salvare sta regione, invece l'ho messa a ferro e fuoco. Da un punto di vista ambientale questa cosa è talmente evidente che dovrebbe averci insegnato qualcosa. Tutti i grandi progetti di modifica ambientale dagli anni 70 ad oggi si sono risolti in fallimenti epici. Non ce n'è uno che è andato bene. Dalla diga sul Nilo che impedisce il passaggio del limo e quindi come si dice? Ogni tanto ho aperto le parole. Della fecondazione, mettiamola così, sarebbe un altro del concimare tutte le terre, fino alla diga dei cinque fiumi che hanno fatto in Giappone, dimenticandosi che ci sarebbe stato un aumento del peso dell'acqua e quindi c'hanno i terremoti ogni giorno praticamente perché hanno fatto male i conti e sotto c'è una faglia, tutto così. No, il nostro sapere eccellente ci fa fare delle cazzate colossali e non impariamo. Quello è il problema. Questo perché? Perché il conoscere è una cosa complicata e anche complessa. E avere una vaga idea di quello che significa conoscere per gente che studia, secondo me, dovrebbe essere importante. Tant'è che faremo appunto parecchia epistemologia. Dice, che cavolo, che cos'è sta cosa? È lo studio degli strumenti della conoscenza. Ok? Direi che facciamo un attimo del break, se no. È uguale. Secondo Chuck. Pronto? Via. Allora, dice il vostro collega, è un metodo efficace di studio. Allora, un metodo efficace di studio prevede che voi modifichiate le vostre autorappresentazioni dello studio. Lo studio non è un'attività noiosa alla quale siete sottoposti per la cattiveria di qualcuno che proprio non vuole che vi facciate i beati affari vostri per tutto il tempo, ma è un modo per crescere, per migliorare. Ma richiede che voi siate attivi. Cioè voi non siete, come dire, dei bersagli di qualcuno che vi tira addosso le definizioni. Tant'è che adesso poi parliamo anche del prendere appunti. Però se non entrate in questa ottica è un problema, no? Nel momento in cui vi rendete conto che va interrogato lo studio, bisogna farsi delle domande, perché voi, come la gran parte, come anch'io spesso e volentieri, perché io qualcosa la trovo, mica che, come dire, ho un rivelatore di luoghi comuni e di punti sui quali non mi interrogo, anzi di solito i punti sui quali non ti interrogo sono proprio quelli che, di cui non sei consapevole, perché sei stato molto attento a toglierli di mezzo, perché non vuoi interrogarti in proposito. Però il problema è esattamente questo: se cominci a essere consapevole del fatto che ci sono degli aspetti di te dei quali non hai grosse idee, dei quali non sei perfettamente consapevole, ma altri invece sì, puoi cominciare a decidere quali sono le materie che ti piacciono di più. Perché io non vi sto dicendo che dobbiate studiare meravigliosamente tutte le materie, perché è ovvio che a qualcuno piacerà una, a qualcuno piacerà un'altra, a qualcuno adorerà un certo tipo di discorso e ne odierà un altro e via discorrendo. Io per esempio col diritto non mi prendo, però il diritto me lo ricordo, quindi in qualche modo siamo giunti a patti. Però tu devi sapere qual è la tua disciplina, dove vuoi impegnare le tue energie creative nello studio. Fatto questo, lo devi fare, ovvero sia devi trattare i testi come un dialogo, non come un processo a senso unico che dal testo viene a te, perché quello che ha scritto il libro è un essere umano esattamente come te, può aver scritto un sacco di fregnacce, capita, o può aver scritto qualcosa col quale tu non sei d'accordo. Ora, uno dei punti che metto regolarmente in evidenza in questi momenti con le prime classi è esattamente questo: voi tendenzialmente, e qui chiaramente stiamo parlando dell'insieme del corpo studentesco, non dello specifico individuo, però voi oralmente ritenete di non aver titolo per aprire bocca. Io faccio delle domande, arrivano i vostri colleghi degli altri corsi e mi dicono: so che dirò una stupidaggine, l'apertura è questa. La domanda è: perché? Sei con qualche problema tuo a monte, non so che, perché? Perché vi sentite non titolati, ma non è colpa vostra, è colpa di questa maledetta cultura imbecille che abbiamo noi. Che finché non avete un titolo e non siete considerati esperti di qualcosa, non vi sentite abilitati ad avere un'opinione in proposito. Ed è stupido, perché non funziona così. Perché la cultura ha le sue specializzazioni, ma deve anche avere un plafond comune nel quale ci si possa intendere tutti quanti e del quale si sia titolari. No, guardate sempre i famosi serial: c'è qualcuno che si sente male, arriva uno che cerca di dare una mano e la prima domanda è: ma lei è un dottore? Ma che cazzo c'entra? Lo sto operando. No, io devo tenere sulla testa, posso farlo benissimo anche se, non è difficile. Però l'idea generale è che se tu non hai un pezzo di carta che ti dà titolo di fare qualcosa, non sei titolato a farlo. E come dicevo giusto appunto ieri a lezione, se voi veniste catapultati nel 1400, voi non avreste la capacità di replicare nulla di quello che usate qui oggi. Nulla. Se voi prendeste uno del 1400 e lo portaste qui, quello si saprebbe costruire casa, saprebbe andare a caccia e nutrirsi, saprebbe cucirsi i vestiti, saprebbe farsi le scarpe, saprebbe fare un sacco di cose. Perché noi abbiamo fatto un grande progresso, ma questo progresso ci è costato fior di capacità. Perché noi deleghiamo ad altri. Mentre prima si facevano tutto da soli, e il prima non è che fosse 350-400 anni fa. Se voi andate a prendere le statistiche, scoprirete che a fine 800 in America, quindi la patria del consumismo, l'89% del prodotto era interno delle famiglie. Cioè uscivano e compravano il vestito della domenica, degli attrezzi particolarmente complessi, un pasto particolarmente raffinato, ma per il resto del tempo si facevano tutto da soli. I vestiti, le scarpe, gli attrezzi, gli strumenti, le riparazioni a casa, i miglioramenti a casa, tutto. Ed oggi, non a caso, da un punto di vista architettonico e di scienza della costruzione, gli unici luoghi dove c'è l'innovazione sono le favelas. Indovina un po' come mai? Perché quelli si trovano davanti a un mucchio di monnezza e dicono: fa una casa. E improvvisamente recuperiamo una serie di abilità. Capite? Quindi il problema nostro è questo, ovvero sia non ci sentiamo titolati a fare cose e quindi siamo perennemente in una posizione passiva. La cultura non è passività, la cultura è attività, è qualcosa che fate voi e che vi tenete per sempre, tra l'altro, è una delle poche cose che non vi può essere sottratta una volta che ce l'avete. Però devi entrare in quest'ottica. E a quel punto devi cominciare a conoscerti anche quanto riguarda i processi di studio, ovvero sia puoi sapere che ci sono dei momenti della giornata in cui studi peggio. Perlomeno, io sapevo bene, io studiavo di notte, quindi, e gli chiacchiere stavano a zero. perché era un ambiente per me perfetto. Mi mettevo a studiare. Se studiavo 2 ore di notte, era l'equivalente di 5 ore del giorno. Quindi perché perdere 5 ore del giorno? Non c'è una correlazione diretta tra tempo dedicato allo studio e qualità dell'apprendimento. La qualità dell'apprendimento dipende da come studi tu. Se tu sei bravo, puoi studiare dovunque. Io quando ero piccolo, fino a poco fa, diciamo ancora adesso, ma cavicchio, ma insomma, poi l'età, pensavano i miei amici che avessi dei cloni, perché facevo una miriade di cose. E le facevo bene. Perché riuscivo a farle nei tempi in cui non facevo altro. Io studiavo in autobus, studiavo al bar, studiavo dove capitava, studiavo di notte. E per il resto del tempo facevo quello che mi pareva. Dei corsi, andavo a giocare, andavo al cinema, uscivo. Mi sono sempre divertito come un matto. E studiavo bene. Perché il problema è che lo studio richiede, come dire, perché tu mantenga la disciplina e la materia, devi metterci dentro qualcosa. Cioè devi mettere il brivido della scoperta, cioè devi mettere la domanda che hai fatto al testo. Tutte queste cose sono anche delle maniglie mnemoniche. E te resterà, te lo ricorderai sempre, quello che hai studiato così. Io ancora oggi vado a prendere dei libri che ho letto 20 anni fa, li apro alla pagina che mi serve. E non so dirvi come. Però succede. Perché nel rapporto col libro, nello scrivere la nota, qui il libro di carta da questo punto di vista purtroppo è insuperabile. Per chi fosse interessato, abbiamo scritto con un collega un librino sul libro che è molto carino da questo punto di vista, che si chiama Tra pixel e carta, non mi ricordo mai i titoli, Tra pixel e carta, dove ci sono una serie di evidenze, di nuovo scientifiche, stavolta però utili, perché la scienza è fatta di cose molto utili tante volte. Se riuscissimo a trarne qualche conclusione sarebbe meglio, ma insomma, nella quale si dimostra che la memoria è anche un problema di sostanza del libro nelle mani. So se a voi capita, a me capita, se io studio un ebook o studio un libro di carta, il libro di carta me lo ricordo, l'ebook o devo rileggere 40 volte perché non mi resta in testa. Perché? Perché la gestualità e la percezione della quota di libro letta ti permettono di ricordarti le cose. Se io prendo il libro, lo apro e sto alla pagina che mi serve. Se più un ebook, lo guardo e devo cominciare a fare così. Ed è sempre la stessa cosa, quindi come faccio a, in qualche misura, tracciare il mio percorso nel libro? Vedete qual è il problema? Cioè, noi abbiamo costruito tutta una serie di strumenti che prescindono dalla materia, perché siamo persuasi che l'apprendimento sia una cosa esclusivamente cerebrale. Noi abbiamo ridotto la nostra capacità di apprendimento al cervello, convinti che sia in qualche misura il sunto di tutto quanto di meglio noi abbiamo. Ora, non so se conoscete Cartesio, ma cominciamo a parlarne perché tanto ci torneremo sopra estensivamente. Questa è colpa di Cartesio, tra virgolette, nel senso che Cartesio distingue tra la res extensa e la res cogitans. E guarda un po' il primato di chi è? Della res cogitans. La res extensa è giusto appunto extensa, quindi la misuri e basta. Da cui tutta questa serie di equivoci sulle macchine, i meccanismi, il fatto che si rompono i calciatori e via discorrendo. Capite? E quello che dovete cominciare a capire è che questi processi sono millenari. Perché Cartesio, poveraccio, io mi avvio sempre con lui perché ormai insomma è il mio bersaglio d'elezione, ma non fa che sistematizzare un pensiero che comincia con Platone, 2600 anni fa. Chi di voi conosce il mito dell'auriga probabilmente sa di che parlo. Il mito dell'auriga è che colpa del cavallo nero, tanto per cambiare, perché ci abbiamo anche lì delle perennità di simboli, come vedremo. Il cavallo nero fa precipitare quest'anima che stava tanto bene e quella si trova imprigionata dove? In un corpo di carne. Eccoci qua, da capo a 12 il corpo è la prigione da cui scappare. E oggi abbiamo delle start-up nella famosa Silicon Valley dove stanno studiando il modo per estrarre la nostra coscienza, trasformarla in bit e travasarla in rete. Quindi liberiamo l'anima dalla carne. 2600 anni dopo Platone non è cambiato nulla. Solo che adesso abbiamo dei mezzi che potrebbero, secondo quelli tarati che ragionano in questo modo, aiutarci. Se non fosse che i grandi neurofisiologi ci dicono che non c'è un'anima separata da un corpo, quindi mi domando cosa è che metterebbero dentro la macchina, perché no, noi sappiamo oggi che la grandissima parte dei processi d'apprendimento, come questo del libro di cui vi dicevo che richiede che io lo tocchi, passano e sono composti da processi fisiologici e mentali. Senza il corpo non c'è tutto quello che noi riteniamo di essere, anche se ci sentiamo tanto separati, anche se il luogo comune è io potrei fare chissà che ma il corpo non mi regge. No, tu non potresti fare un tubo di niente perché tu sei il tuo corpo. Tra l'altro, vi ricordo, che vuol dire il mio corpo? Noi usiamo delle espressioni, come vi dicevo poco fa, che non hanno senso. perché il mio corpo, io mi aspetterei che sto indicando una cosa, ecco, questo è il mio corpo, ma il mio corpo è tra me e il mio corpo, che differenza c'è? So se vi siete mai posti il problema. Ci sono delle culture dove non esiste la parola corpo perché non riescono a capire che parli. Dice, ma sei tu che parli? Il tuo corpo chi è? Esattamente quello, ma vedi l'immaginazione di un certo tipo di situazione com'è incisiva. Siccome tu ritieni di avere un'anima e un corpo, tu come anima puoi parlare del tuo corpo, anche se non è che la tua anima si veda in giro che va a bersi una cosa con gli amici, no? Eppure ti senti titolato a dire il mio corpo come se avesse un senso, ma tu sei il tuo corpo. Dove altro sei quando il tuo corpo va in giro da solo e tu vai separate? Come funziona? No. Però siamo talmente in questo dualismo anima-corpo che ci pare normalissimo parlare del nostro corpo come se fosse una cosa, non so, anche la mia macchina, il mio corpo, il mio computer. Non sta né in cielo né in terra. Però guarda caso tutta la nostra cultura è costruita su questi assunti. E questi assunti noi non li interroghiamo mai. Ecco perché vi dico che la conoscenza è problematica. Capite? La gran parte dei vostri comportamenti deriva da una serie di presupposti dei quali non parla nessuno, impliciti, più o meno consapevoli. Lì vi ho detto, il grado di consapevolezza è qualcosa di estremamente complesso da definire, no? Perché noi abbiamo comportamenti consci, comportamenti semiconsci, comportamenti del tutto inconsci, subconsci, quanti ne volete, ma non è che siano, come dire, ininfluenti sul nostro comportamento. Il nostro comportamento è una somma di tutte queste cose. Perché se io faccio finta che quelli non ci sono, sbaglio, perché la gran parte dei miei moventi di solito parte da lì. Poi mi racconto un sacco di fregnacce e mi dico, ah, ma guarda, lo faccio perché è lì. No, possiamo dare libero sfogo a tutta la nostra fantasia. Ma non è così semplice. Quindi, avere consapevolezza di questa complessità del sapere è il primo passo per rendersi conto. E è una parte importante del conosci te stesso, che è in qualche misura lo slogan dei miei corsi iniziali, senza essere molto originale, perché pure quello viene dall'antica Grecia, quindi insomma stiamo sempre a dire le stesse cose, ma guarda caso nella nostra cultura non lo dice più nessuno, o lo dicono i motivatori, categoria che adoro, life coach, motivatori, tutti questi, no? Per i quali la domanda diventa ovviamente seria, ma tu che cosa ne sai della mia vita per potermi aiutare a viverla? Dove hai studiato? Lì vale la pena, no? Dice, ok, gli esperti no, ma a un certo punto quando esageri parliamone. Il titolo per venirmi a dire cosa devo fare, dove starebbe? Chi sei? Perché? Domanda che non ha spesso e volentieri risposte, oppure purtroppo è pragmatica. La gente non sa vivere e ti serve qualcuno che ti dia una mano. Non sai vivere esattamente per i motivi che vi ho detto l'ora scorsa, perché non ti hanno mai spiegato che per vivere devi capirci qualche cosa in più. Allora, a quel punto, chiunque ne sappia qualcosa in più, ok, vediamo, no? Poi ti racconta un sacco di fregnacce, pensa positivo, queste cose qui, divertenti, e hai ottenuto il top dell'esperto. Ma era ovvio, nella logica dell'esperto, che arrivasse l'esperto che ti doveva consigliare cosa comprare, cosa leggere, cosa mangiare, con chi andare a letto, che animale prendete a casa. Ma, voglio dire, si era detto che eravamo quelli della scelta. Chi la fa sta scelta? L'esperto? Tutto lì, come vedete, una volta che cominci a mettere un paio di punti, le cose poi tornano. È ovvio che se tu vieni espropriato di qualunque competenza, poi alla fine devi chiedere qualsiasi cosa a chiunque, perché tu ragioni in quell'ottica. Ci sarà uno che ne sa più di me, ma sulla tua vita è un po' difficile che qualcuno ne sappia di più. Applicati e sappine qualcosa. Allora, nel momento in cui cominci a sapere qualcosa di più della tua vita, studiare diventa ancora più facile, perché sai quando hai voglia di studiare certe volte e altre volte no. Datte retta, non studiare quando non te va, perché non serve. È facile, fai altro, magari puoi cambiare tipo di studio, magari c'è una prassi che puoi allenare in quel momento invece di leggere dei libri, magari devi renderti conto di quando ti senti più concreto e quando ti senti più in vena di, come dire, comprensioni un minimo più astratte. È questo che devi fare. Non sarà sempre perfetto, perché non è sempre perfetto. Io ci sono delle volte che non verrei mai a lezione, eppure ce l'ho ogni, quindi, come dire, no, l'obbligo in qualche misura vale. Però se riesci a fare in modo che nella gran parte dei casi la tua attenzione sia adatta a quello che stai studiando, tu hai fatto e sarai pure bravo e comincerai a sapere cosa dovrai studiare dopo, perché, e questo è un altro punto focale, voi qui venite, state 3 anni e noi vi diamo degli strumenti. Ma al tasso di cambiamento del sapere di oggi, quello che voi studiate oggi, anche se io vi stessi dicendo le cose più attuali del pianeta e più o meno ve le dico sta giro, fra 3 anni sarà vecchio. Quello che vi insegneranno i tecnici, i manipolatori, gli esperti, fra 3 anni sarà vecchio. E non sarà colpa di nessuno, perché è normale, funziona così. Allora, come dice Morin, qual è il problema? Che io vi insegni dei contenuti o che io vi insegni a sapere come cercarvi i contenuti che vi servono? Perché non è ovvio. Questo enorme luogo comune per il quale, esistendo internet, non serve più studiare, è una balla colossale, perché a voi serve ancora di più studiare per capire su internet cosa vi serve, cosa no, cosa dovete seguire, cosa è ininfluente, eccetera, eccetera, eccetera. Perché non è che ve lo dicono loro. Su internet è tutto fondamentale. Sei tu che devi renderti conto della qualità della proposta, dell'opportunità per il tuo momento di vita e di studio, di quello che ti viene detto, eccetera. E se non hai gli strumenti, non lo fai. Se non hai gli strumenti, fai come ragiona la gran parte del mondo, che se una cosa la fanno in 12 milioni, allora è buona. Come se non ci fossero 12 milioni di imbecilli nel mondo, ma ce ne sono anche molti di più. Quindi perché se 12 milioni di persone vedono un film deve piacermi? O perché se 15 milioni di persone leggono un libro deve essere un bel libro? Non c'è nessun motivo. È semplicemente un problema da Lemmings. Non so se avete mai visto il famoso giochetto dei Lemmings, o sapete cosa sono i Lemmings, che ci sono tutta una serie di implicazioni. No, eh? I Lemmings sono quelle specie di piccoli animaletti che camminano tutti in fila e se vanno a finire il treno si buttano tutti di sotto. Ecco, esattamente. C'era un videogame divertentissimo ai tempi in cui c'erano questi Lemmings che sapevano fare delle cose, e quindi tu dovevi sbrigarti a selezionare quello che metteva l'asse sul precipizio per evitare che cascassero, quello che costruiva le cose. Era divertentissimo. Ai tempi c'erano i videogame da ammazzarsi alle risate. Però il Lemming è proprio l'immagine di questa cosa. Quindi se uno si butta, se 15 milioni si buttano sotto, tu e te butti sotto pure tu, sei strano. Quindi non si può più, a un certo momento della propria vita, limitarsi a dar retta agli altri, perché gli altri sono altri e non c'è nessun ragionevole motivo per pensare che siano meglio di noi, a meno che noi non abbiamo quel problema di autostima di cui vi parlavo prima, che si dà spesso e volentieri a vedere nelle classi dove faccio gli iscritti. È una delle cose che gli dico dal primo giorno, ma tanto non serve, provo a dirla anche a voi magari. Voi venite da un liceo, suppongo, da un istituto, da una superiore di qualche genere, dove siete stati più o meno in classe per 5 anni con la stessa persona, giusto? Ah. Allora è plausibile che ci sia uno che è bravo in una materia, uno che è bravo in un'altra, e che tu sappia chi è. Quindi va bene copiare. No, io suggerivo, passavo come un matto quando ero al liceo, e lo sapevano tutti che ero bravo in certe materie, e quindi è normale. Ma quando tu arrivi in un'aula di 200 persone che non hai mai visto, perché dovresti copiare dal tuo vicino, che non sai assolutamente chi è, quanto è preparato, cosa ha studiato, se è un perfetto idiota o meno? Eppure, all'approssimarsi della scadenza dell'ora di quiz, tutti cominciano a guardarsi intorno come se dovesse scendere un raggio di luce da sopra e ti dicesse le magiche parole: ci sei. Ecco. Perché? Vogliamo chiedercelo. Vogliamo andare a vedere i motivi per i quali facciamo le cose. Potrebbe essere carino. Perché tu devi pensare che l'altro sappia più di te? C'è una sola spiegazione logica. Perché ritieni di non sapere un accidente. Altrimenti è inspiegabile. No? Che non vuoi metterti alla prova perché non vuoi sapere se sai o meno, così almeno c'è l'alibi, ma ha detto lui. Ma sono tutta una serie di comportamenti che indicano un'incertezza profonda nelle tue competenze. E non serve. Voi dovreste essere quelli che spaccano il mondo. Noi quando eravamo giovani eravamo convinti che tutti fossero un blocco di idioti e che noi fossimo molto meglio per definizione, che era sbagliato in un altro modo, però perlomeno ti dava quella, come dire, no? Quella voglia di andare avanti prima che era in grado di reggere quei 4-5 calci nei denti che ti arrivano sicuri. Ma se tu già parti che non ti senti in grado, figurati che te fanno. E il mondo è così, ragazzi, non è un posto piacevole che sta aspettando solo voi. Voi siete soltanto una rottura di palle in più. Quindi o riuscite in qualche modo a fargliela andar giù sta cosa, oppure no, e il mondo sopravvive. Soprattutto nel tipo di società che abbiamo costruito oggi. Non c'è nessun motivo per il quale siate i figli dell'oca bianca o abbiate un qualche tipo di privilegio. Siete una rottura di palle. Quindi è molto meglio essere convinti di essere molto più bravi degli altri, cosa che oggi è anche piuttosto semplice, visto il livello medio delle competenze, quindi insomma non si richiede neanche questa presunzione particolare. Quindi, come vi dicevo, studiare è uno dei modi migliori per mettere a frutto le proprie doti. Studio da 40 anni, quindi direi che lo posso dire sulla mia pelle, insomma, pure di più ormai, se vado a fare i conti quelli proprio dall'inizio, non so più quant'è, sono 50 anni che studio, lasciamo stare, e presumo che andrò pure avanti, quindi. Perciò cerchiamo di farlo nel modo migliore e di porci nel modo corretto nei confronti della questione. Noi non siamo infallibili, siamo ben lungi dall'essere infallibili. Quindi chiediamoci che c'è che non quadra, come mai, no, tra quello che ci hai raccontato e la realtà dei fatti poi c'è una discrepanza piuttosto significativa. Che c'entra la sociologia, anche perché sennò poi tendo ad andare sulle materie che mi piacciono di più e dimenticarmi quelle più strettamente connesse. Ci siamo fin qui? Ok, allora cominciamo a vedere che cos'è sta benedetta sociologia, così magari facciamo anche qualcosa di effettivamente didattico. La sociologia nasce alla fine del Settecento. Ah no, c'era la faccenda degli appunti. Vedi, mi ero dimenticato una cosa. Tanto per dimostrarvi il problema dei presupposti. Voi, come la grandissima parte dei discenti attualmente, ritengono che sia il caso di prendere nota. Perché? Voi, come la gran parte dei discenti, non ve lo siete mai chiesto.
Perché da come era aggiustato sembrava che fossero nozioni fondamentali da
poter sapere. Ok. Diamo per buono. Questo cosa implica sul sapere? Sì, cose che sono ritenute più importanti di altre, ma c'è qualcos'altro. C'è un'idea del sapere come qualcosa di trasmissibile, sic et simpliciter. No? C'è un'idea del sapere che è delle definizioni che io posso darti come un gettone di Monopoli o qualcosa del genere. Sì, più che altro c'è un punto di vista sul sapere che è un punto di vista passivo, come vi dicevo, nel senso che il docente mi dice cosa devo dire delle cose. Il mio contributo nella definizione dell'oggetto non c'è. Devo copiare quello che ha detto lui. Perché lui chi è? Allora, perché la questione è importante, come vedete? Perché dietro a questi gesti semplici, banali, ci sono delle filosofie relative all'apprendimento. La filosofia in questione è che io devo venire qui e dirvi delle cose che vi serviranno. Che voi vi mettete in tasca, suppongo, e le usate quando serve. Quando serve? Quando lavorate, perché vanno detto così. Di conseguenza il sapere che studiate qua dentro diventa un qualcosa che utilizzate una volta ogni tanto forse. E non è così. Perché io devo fare in modo che voi vi costruiate le vostre definizioni delle cose. Voi capiate cos'è quello di cui vi sto parlando. Voi capiate come si pensa. Perché, di nuovo, pensare non è avere del rumore in testa. Qui sono capaci tutti a farlo. Pensare vuol dire assemblare con un minimo di criterio una serie di informazioni anche disparate che possono poi rivelare una loro coerenza. Vuol dire formarsi un'opinione, vuol dire mettere tutto questo a contatto con la propria esperienza di vita, vuol dire forgiarsi degli strumenti. E io non sono nessuno per farlo per voi, tant'è che vi ricordo, vi dico perché non credo lo sappiate, che uno degli slogan buddisti più d'impatto in questi casi è quello che dice: se incontri Buddha per strada, uccidilo. E i buddisti sono pure pacifisti, quindi vi lascio immaginare quanto. Perché? Perché sei tu il tuo Buddha, non può arrivare uno a dirti io sono Buddha. Perché dopo dovresti dargli retta. So se la cosa è chiara. Sei tu la misura di te stesso, non ce ne sono altre. Puoi decidere che qualcuno è in grado di aiutarti, puoi decidere che qualcuno può supportarti per una certa parte del cammino, ma te lo devi fare da solo il cammino. E qui ovviamente nasce un'altra implicazione di quello che abbiamo detto finora, ovvero sia che tu sei responsabile del tuo sapere. È comodo piassare col docente, ma ha detto lui. No, funziona così. Sei tu che devi aver imparato e sei tu che devi applicare, sei tu che hai vissuto la tua vita e che hai gli echi che quello che ti viene detto ti risvegliano dentro e che devi mettere a frutto, perché ce l'hai solo tu. So se questa cosa è chiara. Quindi prendere appunti può andar bene, per carità, da un punto di vista meccanico del sapere è anche utile, però qual è il problema? Che tu devi assistere a una lezione che ti permetta di prendere appunti. Come avrete notato, io non faccio lezioni in modo normale, o perlomeno faccio lezioni come si faceva prima, ma non lo fa quasi più nessuno. Perché? Perché io vorrei che voi pensiate. Ma se voi dovete pensare, non potete fermarvi a scrivere. perché vi perdete uno o due passaggi. Quando risentite quello che dico, io ho detto altro che voi non avete sentito perché stavate scrivendo, e poi mi fate dei discorsi all'esame che c'hanno i buchi. Ma l'ho scritto, è già, ma mentre scrivevi io parlavo. Non è che io mi fermo, perché io non vi sto dando degli schemi fissi. Spesso e volentieri non mi ricordo manco quello che ho detto, come vi dicevo prima. Mi dite ripeti, io vi guardo e dico, non lo so, lì sembrava che funzionasse. Probabilmente funzionava pure. Non a caso le registro le lezioni. Quindi io preferisco che voi non prendiate appunti, ma mi stiate a sentire e vi rendiate conto del modo in cui strutturo il discorso, e poi ve la risentite con calma a casa e vi scrivete tutto quello che vi pare. Quello va bene, ma non adesso. Non è importante, poi se volete farlo perché è il vostro modo di essere, fatelo pure, però ragionateci sopra. Rendetevi conto che nel momento in cui scrivete una cosa ne perdete un'altra. Allora, se è così importante da avervi fatto venire in mente qualcosa, fatelo, cazzo, quello sì, perché gli stimoli te li perdi. Ma se devi semplicemente scrivere quello che ho detto, no. È influente, tanto è qui. Lo puoi sentire quando vuoi. E poi comunque, a prescindere, non era così importante. Chiaro? E questo vale, vi ripeto, per la gran parte dei comportamenti. Un comportamento banale appare banale perché non hai le competenze per renderti conto che non lo è. Perché i comportamenti derivano da politiche, da scelte, da filosofie, da valori, da tutta una serie di cose che sono il più possibile nascoste perché non è opportuno che uno se ne renda conto. Questo può darsi, quello che a cui stiamo assistendo da secoli, ovvero sia il gioco del 4 all'8 per il quale, no, ti vengono dette cose ma poi saranno quelle e non saranno quelle, quali erano i retroscena, tutti i complottismi del pianeta che poi ne derivano, perché è ovvio che ne derivino, però di fatto non funziona così. Ci sono una serie di nessi che sono individuabili, sono comprensibili, sono costruibili in un modello, che è un modello che puoi benissimo adottare, nessuno dice di no. A me sta a cuore che facciate delle scelte sensate secondo voi, non che scegliate quello che ti sceglierei io, ma mi sta a cuore che scegliate, non che vi facciate scegliere, mentre è quello che succede più spesso che non dovrebbe. No, tutto lì. Tu vuoi fare una cosa come la vuoi fare? Falla, va benissimo. Vuol dire che per te va bene, non è detto che vada bene per tutti. Quindi ognuno se la gioca a modo suo. E questa è cultura soggettiva. Questo è il modo in cui si esce dall'università. Avendo un modo, un sistema, qualcosa che ci permetta di interpretare il mondo. Anche perché la nostra cultura oggi non lo sta facendo per noi, cosa che invece dovrebbe. Quindi è ancora un po' più complicato di quanto non era precedentemente. Domande? A un'asta gli avrei venduto il quadro. Stia attenta con i movimenti delle mani, perché se dico domande e lei fa così, dico, allora mi dica. E lei diventa tutta rossa, non si fa. Va bene, allora, dicevamo, la nascita della sociologia. La sociologia nasce a fine Settecento, non da sola, ma con quasi tutte le altre scienze, con tutte le altre scienze sociali. Ovviamente filosofia esclusa, ma la filosofia non è necessariamente, anzi, non è una scienza sociale, per certi versi. Perché? Perché fine Settecento è un momento nel quale la retorica moderna ci dice che cambia tutto. Io vi dico che vengono a culmine dei processi millenari che causano dei significativi cambiamenti all'interno della società, senza che non ci siano più rapporti col passato, perché rapporti col passato, come vi ho appena dimostrato, ce l'abbiamo e come. Tenete presente che annunciano il momento di svolta di fine Settecento una serie di eventi con i quali noi siamo scarsamente a nostro agio. Per esempio 1517, la riforma protestante. La riforma protestante è cruciale per il nostro sapere oggi, però normalmente non ci pensiamo manco lontanamente. Poi, dopo un secolo abbondante della riforma protestante, l'effetto, la rivoluzione scientifica. La rivoluzione scientifica c'è in larga misura perché c'è stata la riforma protestante. Perché la riforma protestante ha implicato e comportato un'impossibilità di dialogo tra studiosi che prima per quasi 700 anni invece era stata a disposizione. Che tenete presente che tra l'Ottocento, data, sono tutte date più o meno ovviamente di riferimento generale, ma l'Ottocento è l'ascensione al trono di Carlo Magno, quindi abbiamo qualche tipo di motivo. Al 1517 il mondo civilizzato che noi prendiamo in considerazione, perché noi ci dimentichiamo regolarmente che intanto in Cina e in India da mocche stavano facendo cose, quindi vabbè, però facciamo finta di niente. Il nostro mondo in quei 700 anni aveva delle basi comuni del sapere, il che è un, come dire, una circostanza, una condizione favolosa per certi versi, che non si è più riprodotta. Perché? Perché tutto questo sapere era il sapere che veniva dai vecchi testi salvati dai monaci e tutto quanto, quindi la filosofia greca reinterpretata dai padri della Chiesa, come suppongo immaginerete, no? Quindi la patristica, quindi la scolastica, quindi San Tommaso, quindi Sant'Agostino, metteteci dentro un po' tutto, e tutto questo marchingegno era in qualche misura portato ad aver senso all'interno di un quadro religioso. Quindi erano più o meno tutti d'accordo sui fondamenti, tant'è che poi l'attività, diciamo, scolastica, universitaria, non proprio universitaria, quasi, si era ridotta di fatto a delle dispute, famose dispute bizantine sul sesso degli angeli, perché si cominciava a dire allora che cosa voleva dire Sant'Agostino quando ha detto quem invece che quam, insomma tutta una serie di cose un po' così. Però questo a un certo punto, nel 1517, diviene impossibile. Perché? Perché c'è la riforma. La riforma è uno scisma. L'unico scisma serio della nostra religione. Vuol dire che a un certo punto, per discutere, un cattolico e un protestante non possono più invocare gli stessi libri, perché uno non li ritiene validi e quindi non accetterà nessun argomento che si basi su di essi, e allo stesso tempo non costruirà argomenti su di essi, perché tanto che è matto. Come fa un protestante a citarti Sant'Agostino o San Tommaso o qualcun altro di tutta la schiera? Non so se questo è chiaro. Quindi quel sapere che era basato sull'autorità, no? Come saprete, forse vi ricordate il dialogo fra gli antichi e i moderni, sono meglio i moderni, sono meglio gli antichi, eccetera. Tutto questo diventa possibile perché? Perché non c'è più modo di rifarsi allo stesso fondamento autoritativo. Quindi che uno abbia detto una cosa, di punto in bianco non cambia più nulla. Il famoso ipse dixit, tanto per tornare ad Archimede, Pitagora e compagnia. Indi, che si fa? Ci si comincia a interrogare su un altro tipo di sapere. Un sapere che sia neutrale. Guarda un po' i casi della vita, ovvero sia un sapere che non implichi sposare delle tesi religiose, che non implichi avere delle teorie di valore, che non implichi delle appartenenze politiche, un sapere oggettivo. Ops, guarda com'è, dal 1600 ad oggi noi andiamo ancora avanti con la ricerca del sapere oggettivo, quando dovremmo aver capito che è un aggettivo abbastanza ingannevole, no? Però è così che è andata, quindi fino al 1600 la filosofia naturale comincia a dotarsi di una serie di strumenti che vengono messi a disposizione anche dal progresso tecnologico, perché a metà 600, guarda caso, compaiono i microscopi, i telescopi, gli orologi, tutta una serie di cose che sono parte strutturante del nostro sapere. Degli autori oggi ci dicono che il nostro sapere sono quegli attrezzi, se non ce l'avessimo non avremmo quel sapere, perché le cose che scopriamo stanno là dentro, non fuori. Scusatemi se ogni tanto divago un po' troppo. Però di fatto il punto è questo: grazie alla scoperta e la conferma del fatto che la realtà non è come la vediamo, e quindi quel pessimismo e quel sospetto che già serpeggiava che ci fosse un inganno dai sensi, le cose, eccetera, eccetera, viene confermato, no? Perché se guardi col telescopio ti accorgi che Giove ha le lune, e Giove non dovrebbe avere le lune nel quadro di comprensione vigente, no? Giove era un buco dentro una sfera, quindi le lune intorno non ci tornano, che è il punto di Galileo, se vi ricordate, no? Tutta una serie di grandi avvenimenti che culminano in questa messe di intelletti incredibili che c'era effettivamente a metà 600, perché andiamo da Copernico a Huygens a Leibniz a Newton, cioè ditene uno e li trovate, stanno tutti lì più o meno a discutere gli uni con gli altri. E nasce quest'idea che sia possibile un sapere oggettivo, ovvero sia un sapere sul quale si possa discutere senza doversi accoltellare, perché uno è protestante, un altro è ugonotto, un altro è calvinista, un altro è cattolico, un altro è tridentino, e tutte le etichette del pianeta che c'erano in proposito. E questo ideale del sapere scevro da influenze etico-valoriali diventa il nostro ideale, no? Diventa quello che noi oggi definiamo eccezionalismo cognitivo. Ovvero sia, noi ci siamo convinti, e noi siamo gli ultimi e gli epigoni sono sempre i peggiori purtroppo, siamo convinti che l'unico sapere accettabile e sul quale fondare un discorso sensato sia il sapere scientifico, nonostante il sapere scientifico siano 150 anni che ci sta dicendo guardate che, no, non me lo dite perché io non sono così. Era il 1920, mi pare, 720, mi ricordo, quando è che Einstein ha scritto la teoria della relatività? I primi del Novecento. Ecco, si chiama teoria della relatività. Che vuol dire? Che le cose sono relative, non sono assolute. Che l'energia diventa materia, che a seconda di dove sei cambiano i punti di vista, cambiano le forme delle leggi. Poi arrivano tutta un'altra sfilza di persone che ci parlano del principio di indeterminatezza, del principio di incompletezza. Metteteli in fila, è tutto questo. La storia della scienza del Novecento è una storia in cui ti dice: la scienza non sono in grado di dirti niente di stabile. E tu mi stai costruendo invece come l'unico modo per dare stabilità alla tua vita. Com'è sta cosa? Ecco, sta cosa è così perché noi siamo instabili essenzialmente. E lo dico in senso filosofico. Il problema dell'essere umano, in particolare l'essere umano occidentale, è di non avere un fondamento. Recentemente, con una botta di originalità totale, l'ho chiamata la sindrome delle foglie d'autunno di Ungaretti, perché mi sembrava carino. Però l'idea è esattamente quella. Ovvero sia, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Noi non sappiamo perché siamo qui, non sappiamo quanto ci resteremo, non sappiamo. Siamo gli esseri più instabili del pianeta. Citando un romanzo che vi invito caldamente a leggere, siamo mortali all'improvviso. E questo è Il maestro e Margherita di Bulgakov, che è veramente uno dei libri più belli che io abbia letto. Quindi se qualcuno ha voglia di provare Il maestro e Margherita. Garzanti è una bella traduzione.
Caso è di Bulgakov.
Oh sì, Bulgakov è stato l'unico che ha mandato a fanculo Stalin e non è morto. Persona, tendo palle, così, se posso essere proprio. E il libro è uscito per sbaglio dalla Russia tramite canali clandestini, perché chiaramente Stalin non l'aveva ucciso, ma non è che poi lo trattasse particolarmente bene, perché era un tipino un po' così. Però insomma Bulgakov è stato un personaggio meraviglioso, ha scritto una serie di cose, Cuore di cane, tante polsini, com'era? Appunti sui polsini, insomma a Guardia Bianca, ha scritto un sacco di cose molto molto belle, feroci nei confronti dell'URSS, ma proprio veramente feroci. E appunto Stalin lo tollerava, il che è stato veramente un unicum, perché Stalin aveva ammazzato tutti quelli che poteva fondamentalmente. Uno dei suoi diletti era ammazzare la gente. Allora, mortali all'improvviso vuol dire che? Vuol dire che noi, in particolare la nostra cultura, e lo riaccentuo, abbiamo cercato sin dall'inizio un fondamento al quale aggrapparci. E questo fondamento lo si trova anche nelle parole greche. Episteme vuol dire saldo fondamento. Toh, guarda un po', il modo in cui chiamo il sapere si chiama saldo fondamento. Vorrà dire qualcosa? Il sospetto, no? Atomo. Che vuol dire atomo? Vuol dire non divisibile. Perché? Perché sin da prima di Socrate c'era gente che diceva che occorrevano gli atomi? Perché gli atomi sono l'unità di base. Una volta compresi gli atomi, puoi costruire finalmente sapendo che cosa stai facendo. Quando abbiamo scoperto gli atomi è successa l'ira di Dio e non l'abbiamo capito, perché fino agli atomi ancora reggevamo, ma dopo gli atomi si è aperta tutta la fisica subquantistica, tutta la fisica subatomica, tutta una serie di cose che non riusciamo a spiegarci manco a cannonate. Ci stiamo avvicinando, ma sono tutti discorsi che sembrano fantascienza. Ma voi andate a prendere un testo qualunque divulgativo sull'attuale stato della fisica quantistica e vi sembra di leggere un libro di filosofia orientale. Veramente. Correlazioni non locali, campi di forma che danno il senso all'universo e a tutte quante le sue componenti, che le mettono la fondamentale interconnessione delle cose. Ti sembra di sentire un guru di qualche genere, di ashram in giro, invece stai parlando con un filosofo che ha vinto un Nobel. E tu resti così e dici: ah, cazzo, gli indiani l'hanno capito 5.000 anni fa, abbiamo perso un po' di tempo nel frattempo, però guarda un po' i casi della vita, è andata così. Quindi il nostro sapere è un sapere che nasce come vocazione per darci un fondamento. Ecco perché poi finisce nel sapere oggettivo, perché l'unico modo per costruire questo fondamento indiscutibile è un sapere oggettivo. Che poi questo sapere oggettivo sia un gioco di carte, fondamentalmente, è un altro problema. Perché tutti i dati di cui vi parleranno, la medicine-based medicine, la evidence-based medicine, i parametri, tutti sti numeri, li abbiamo decisi noi. Nella vita non ci sono. E per farli diventare così interessanti abbiamo fatto una serie di procedure che non finiscono più, di normalizzazione dei dati, di rinormalizzazione dei dati, perché poi i numeri invece darebbero degli scarti che non finiscono più. Se voi andate a leggere gli atti della Royal Society all'inizio, troverete dei figuri che noi conosciamo poco, ma che sono stati cruciali per il nostro modo di essere, come Robert Hooke, per esempio, che era il capo sperimentatore della Royal Society, che per riuscire a dare una veste matematica coerente ai dati faceva carte false nel senso letterale del termine, perché non gli tornavano i conti. E non sapeva se erano i conti che non tornavano, i macchinari che sballavano, non ne aveva idea, perché eravamo nel 1600, quindi non è che vi renderete conto che questa tecnologia fosse a dei livelli particolari. Ma non è che dopo di che oggi va meglio. Le grandi teorie di comprensione della realtà con cui abbiamo a che fare noi sono tutte teorie che derivano da normalizzazioni dei dati che sono state fatte perché venivano bene, non perché avessero un senso. Parliamone di questa cosa, no? Sarebbe opportuno. Noi ci affidiamo a dei numeri che non significano in sé niente. Anche perché lo stesso numero letto da due o tre persone ti dà due o tre interpretazioni diverse. Guarda un po' i casi della vita. Quel numero allora che è? Che significa? Che dovrebbe dirmi? Il famoso 200 di colesterolo. Mi fanno ammazzare da risate queste cose. Pensavo di essere invincibile, l'ho sentito ieri, ho detto, ma senti, questi troppa cocaina, dicono delle cazzate inaudite. Pensavo di essere invincibile e invece avevo 200 di colesterolo. Tu dici, ah cazzo, grave sta cosa. E se voi andate a vedere la pubblicità, c'era la scala del colesterolo, all'inizio finiva a 197. Come dire che 197 va bene, 200 ti fa male. Tu devi dire, ma sono deficienti quelli che guardano la televisione oppure che? Perché no? Infatti adesso siamo arrivati a 170, che è un attimo più plausibile. Però sono cose talmente stupide. Che vuol dire 200? Che vuol dire che il tasso di polveri nell'aria è mortale fino a X, quando poi per decreto X diventa Y o diventa Z? Di che parliamo? Non so se la cosa è chiara. È ovvio che parliamo di qualcosa, ma dovremmo avere una comprensione un attimo più lucida di ciò di cui parliamo. Noi parliamo di strategie di conoscenza che si ancorano ad una disciplina, guarda caso, perché? Perché quella disciplina appare consistente, appare stabile. La matematica a noi piace perché 2 più 2 fa 4. Anche se Gödel nel 1935 ha dimostrato matematicamente che la matematica non è consistente. I teoremi dell'incompletezza dicono esattamente questo. Per dimostrare alcuni assunti matematici devi ricorrere a un metalinguaggio. E stiamo da capo a 12. Questo è il punto. Tutto quello che noi abbiamo fatto, ciò che stiamo mettendo in atto oggi, ciò che ci definisce come cultura, è una strategia per ridurre in qualche modo l'angoscia della nostra mortalità. So che è un po' estrema come tesi, ve la spiegherò un po' meglio, ma intanto cominciate a farvela entrare in testa. Noi ci fidiamo dei numeri perché secondo noi i numeri sono puri, non hanno interferenze, non c'è qualcuno che li falsifica, non hanno intenzioni ulteriori delle quali non siamo al corrente, non hanno effetti perversi. Ma questa matematica qui fa ridere se voi andate a vedere la vera matematica. La vera matematica è quella che ci dice che ogni numero può essere interpretato come parte di numero reale e numero immaginario, e di conseguenza posso immaginare 8 dimensioni invece delle 4 correnti, e posso fare un sacco di conti divertenti in proposito, che è bellissimo, ma è magia, non è scienza. Non raccontatemi cazzate. Non so se questo è chiaro. I numeri reali sono numeri che non finiscono mai. Tutto in matematica è un approssimarsi al limite quando vai oltre i numeri naturali, quelli che ho tre pere e quattro mele, quanti oggetti ho, e lì più o meno siamo tutti d'accordo che sono 7, a meno che non ti sia mangiato qualcosa nel frattempo. Ma al di là di questo, la vera matematica è altro. No? È un pensiero simbolico, è un pensiero topologico, è qualcosa che va in frontiere dove gli stessi matematici ti dicono che conta l'immaginazione. Einstein è il primo a dire: senza l'immaginazione non avrei saputo dire nulla. E come ce la mettiamo l'immaginazione nella scienza? Per come ce l'hanno contrabbandata, perché non è vero, prima c'era. Vi ricordo che Platone, con tutto il problema della carne, del corpo, eccetera, che ti diceva che il sapere è un problema di meraviglia. Questo è il punto. Allora, se tu ti meravigli quando studi, sai. Se tu t'annoi, no. È piuttosto semplice. No? Non è il mondo a essere disincantato, siamo noi che siamo disincantati. Siamo noi che non riusciamo più a renderci conto di quanto un contributo emotivo, emozionale, passionale sia importante per quello che facciamo. Eppure se vi osservaste un po' di più ve ne accorgereste che ciò che vi resta è ciò dove c'era della passione e non tutto il grinding e tutto il resto, le cose che devi fare perché tocca farle, perché si fanno. Ogni volta c'era Wittgenstein che diceva: quando si sente il sì, mettetevi tutti in allarme. Si fa chi? Chi è sto sì? Invece ce lo siamo mai chiesto. Chi sarebbe sto sì che fa le cose? Che devi fare pure tu? Quello è il punto. Non ci chiediamo mai niente. Eppure, no, ci sarebbero parecchie cose sulle quali interrogarsi, se vogliamo. Insomma, ecco. Quindi, 1600 rivoluzione scientifica, che porta ovviamente un portato inaudito di progresso tecnologico, perché dobbiamo dirlo questo evidentemente, e alla fine del 700 le grandi rivoluzioni tutte quante in batteria, americana, francese, industriale. Il mondo non è più lo stesso, che ci piaccia o meno, o perlomeno non è più lo stesso in certi campi, mettiamola così. Quindi, come si fa a capire un mondo diverso? Servono degli strumenti nuovi. Ecco perché compaiono le scienze sociali. Perché le scienze sociali cominciano a ragionare nei termini di quello che è accaduto, non nei termini precedenti, perché i termini precedenti non vanno più bene. I termini precedenti sono quello che noi chiamiamo un paradigma superato. Paradigma è lo stesso che descrive molto bene nel 600 l'avvicendamento dei modi di comprendere il mondo, delle nostre cosmogonie. Noi passiamo dal paradigma tolemaico al paradigma copernicano, che vuol dire che mentre prima ci pensavamo su una sfera al centro dell'universo, dopo ci pensiamo spersi su un ciottolo buttato chissà dove in un universo infinito. Non è proprio esattamente la stessa cosa. È anche una delle fonti del disagio moderno, questa, che ci piaccia o meno. Prima guardavi il cielo e pensavi che ci fosse Dio che ti guardava benevolo da sopra, oggi guardi il cielo e ti fanno le vertigini perché chissà che c'è lì, 18 miliardi di caduta nel vuoto, di anni luce. Sono cose sulle quali non riflettiamo mai, ma stanno lì. Perché noi abbiamo una vaga consapevolezza del nostro esistere nel mondo. E il nostro esistere nel mondo, col cambiamento paradigmatico, è diventato molto più difficile da sopportare di prima. Perché essere al centro del mondo è una cosa, essere sbadatamente in un, come dire, in un viottolo secondario del quale nessuno si interessa è un'altra. E noi lì stiamo attualmente, no? Una stella di seconda mano, un ciottolo che gira intorno a una stella di seconda mano, in una galassia che non è niente di che, è buttata chissà dove nell'universo. Non è che ti dà questa sensazione particolare di sentirti chissà chi, insomma, ecco, mettiamola così. Paradigma, quindi, è il modo attraverso il quale il sapere scientifico e la cultura, in qualche modo, danno forma alla realtà. Quindi noi viviamo in un mondo che è definito da una serie di idee forti, da una serie di valori, da una serie di connessioni tra istituzioni, da una serie di punti di vista, che sono parte della possibilità del mondo, non sono tutto il mondo e neanche tutta la realtà. Sono quello che al momento riteniamo essere ciò che deve essere. Ma pensiamo quanto è diverso il paradigma rispetto all'Ancien Régime. L'Ancien Régime era un paradigma nel quale valevi per la tua nascita. Grosso modo, tutto quello che aveva a che fare di rilevante con te era definito da chi erano i tuoi genitori. Perché? Perché valeva il principio della ascrizione. Se nascevi nobile, per quanto stupido fossi, comunque contavi molto più di quasi tutti gli altri. A meno che dovessi poi vedere all'interno la nobiltà stessa, insomma, già stavi un passo avanti. E qui abbiamo una serie di esempi che dovrebbero farvi capire perfettamente che intendo. Vedi, anche il nostro giovane Savoia, se non si chiamasse Savoia in un tempo in cui tutto sommato pare che non conti, ma ne potremmo discutere, sarebbe probabilmente sotto i ponti con cappello in mano, invece va in giro a ballare, fa sotto le stelle, nei pressi, eccetera, eccetera. Quindi figuriamoci. Per cui ancora oggi ne possiamo discutere e lo faremo. Ma poi c'erano altri valori fondamentali, c'era il valore dell'onore, per esempio. Non so se avete letto I Tre Moschettieri. Se non l'avete letto, vi invito caldamente a farlo perché è un bellissimo romanzo, se no ci sono un sacco di film carini. Se vi ricordate i film, che succede? Che arriva D'Artagnan a Parigi e nell'arco di 2 ore colleziona 3 duelli con Athos, Aramis e Porthos, ringraziando Dio per lui. E tu dici: è esagerato? No, era vero, era proprio così. In quel tempo, a Parigi, la migliore gioventù, come diciamo a Roma, la meglio gioventù, moriva ammazzata reciprocamente per questioni d'onore, tipo mai guardato storto, tipo secondo me il tuo vestito fa schifo, allora ci vediamo domani mattina al convento delle Carmelitane Scalze, ok, e qualcuno andrà via morto. E succedeva proprio esattamente così. Tant'è che il famoso Richelieu, che è quello, il cattivone dei Tre Moschettieri, e le guardie non erano, non si era inventato nulla Dumas, era proprio gente che cercava di impedire ai giovani francesi della nobiltà di ammazzarsi reciprocamente. Il che ovviamente non vuol dire che fosse una buona idea, ma vuol dire che il valore dell'onore al tempo era un valore fondamentale. Se ti sentivi disonorato non valeva più la pena vivere. Valla a capire oggi e a spiegarlo a qualcuno. Vabbè, comunque capite che l'onore, oggi come oggi, no? Oggi noi diciamo che business is business, seppure sei un fio della mignotta cubico nell'ambito degli affari, se tradisci, crocifiggi, accoltelli, puoi fare come ti pare, perché tanto è una questione d'affari, e negli affari non ci sono vocazioni di questo genere. Di conseguenza abbiamo creato un mondo nel quale questi due, che sono due dei, ma comunque possono servire per cominciare a capire, questi due valori non contano più niente. Capite perché non vale più quello che si diceva prima? Perché la filosofia sociale precedente ragionava in questi termini e il mondo non era più articolato in questi termini. Perché? Perché chi era diventato importante? Chi aveva potere, ricchezza e capacità di intervento? I commercianti, quelli che diventeranno i borghesi, i quali non avevano sangue blu, i quali non avevano in linea di massima nessun particolare punto di vista sull'onore, perché non gli aveva insegnato nessuno, perché venivano dal famoso terzo stato, quello dei residui, degli scarti, della gente poco importante. Ma adesso erano diventati molto più importanti di prima e il sistema non era riuscito ad adattarsi, perché prima il mercante faceva un certo tipo di lavoro, era quello al quale venivano in qualche misura assegnati e affidati gli scarsi proventi mobili della nobiltà, perché vi ricordo che la nobiltà era legata alla terra, evidentemente, no? Quindi non era imprenditoriale. La nobiltà si limitava a replicare quello che aveva sempre fatto, si sfruttavano i contadini, si prendevano le tasse, una parte si lasciava, una parte si spendeva, perché improvvisamente la nobiltà era diventata una banda di imbecilli, non soltanto per problemi genetici, anche se probabilmente quelli aiutavano, ma perché ci aveva messo le mani uno che era un genio, che era Luigi XIV, Re Sole. Re Sole aveva creato un posto per rincoglionire la nobiltà, che era Versailles. A Versailles c'era la fiera del nonsense, no? Loro passavano la loro vita a fare cose del tutto prive di qualunque senso e lui ci stava dentro. Io devo dire che è una delle persone che ammiro di più al mondo, Luigi XIV, perché pensare di aver vissuto una vita così mi dà un senso di una tale fatica esistenziale, no? Per riuscire a dominare questa gente lui era costretto a vivere una vita che era assurda. Cioè tutte le mattine bisognava convocare uno o due nobili perché assistessero al levarsi del re. Andava in bagno e bisognava convocare qualcuno che lo accompagnasse a fare la cacca. E ha vissuto così tutta la vita. A me mi dovrebbero ammazzare le botte per farmi fare una vita del genere. Eppure così lui li ha ridotti a un pugno di imbecilli, di inetti, che spendevano patrimoni enormi per comprare vestiti, per giocare a carte, per farsi sgarbi gli uni con gli altri, senza rompere l'anima a lui. Lui nel frattempo c'ha tutte le guerre del pianeta. Non so se vi ricordate Luigi XIV cosa è riuscito a combinare negli anni del suo regno. Ci è riuscito come? Così, domando, rendendo totalmente, inebetendo completamente la nobiltà francese. Quindi da una parte abbiamo i mercanti che stanno acquistando potere perché improvvisamente possono creare le fabbriche, e dall'altra abbiamo un ceto aristocratico che è assolutamente parassitario, che viene vissuto come assolutamente parassitario da chiunque, perché non li vedono più i nobili, sanno soltanto che arriva gente, prende dei fondi, delle risorse, se le porta via, perché quello deve cambiarsi 7, 8, 10 abiti al mese, perché viene regolarmente convocato a feste, balli, occasioni varie, e lì non puoi presentarti con lo stesso abito della volta prima. E ogni abito sono ammazzate. 7 ore per vestirsi, mica una. Non so se mi rendo conto di quello che dico. Chiaro che poi non fai niente, no? Perché sei 7 ore per vestite, poi vai alla festa, la giornata è finita. Poi magari vai anche a accompagnare il re che va a dormire, quindi proprio il top della gamma, no? Hai fatto una giornata memorabile solo per te, perché chiunque ti guardi da fuori dice: Madonna, questo che imbecille è. Ecco, fondamentalmente l'idea generale era quella. Allora, i mercanti invece erano diventati altro, erano diventati protocapitalisti, che non è la stessa cosa, perché il mercante prima che faceva di fatto? Si andava a munire delle materie prime necessarie, quindi faceva addirittura la via della seta, arrivava in Cina, comprava cose, stoffe e via discorrendo, poi le portava nel contado, le distribuiva a tutti i vari casali e le varie pievi che c'erano, dove le donne, in linea di massima, con i loro telai, lavoravano e creavano il preprodotto che poi andava raccolto e portato dai sarti che erano di solito in città. Interessante, una fonte di reddito, ma niente di particolarmente, no? Era uno dei tanti modi per guadagnare qualche soldo se eri un contadino. Nel momento in cui invece la tecnologia mette a disposizione queste strutture complesse, il mercante non è più semplicemente quello che ti permette di sbarcare meglio il lunario, ma il mercante diventa improvvisamente quello che può cambiare il tuo destino e quello di tutta l'area in cui abiti. Perché la fabbrica al tempo significa un'immensità di cose, non è semplicemente un posto dove produci. La fabbrica implica delle dinamiche demografiche nuove, implica la necessità di infrastrutture, implica la necessità di progettazione, implica la necessità di coordinamento, implica il separarsi dal ritmo della natura. La fabbrica ha delle conseguenze enormi e queste le può mettere in atto una persona. Capite che tra il mercante, commerciante, protocapitalista e il nobile non c'è più discorso. Eppure nel sistema francese il protocapitalista rimane parte del terzo stato, insieme ai mezzadri, ai ciabattini, a tutti quelli che fanno più o meno mestieri saltuari per vivere, e viene stimato allo stesso modo. Capite che non è possibile. La rivoluzione francese è ciò che sancisce questa impossibilità. Dopo la rivoluzione francese la borghesia accede al potere, tant'è che molti, criticando non a caso e non a torto la sociologia, la definiscono la scienza della borghesia, cioè il modo di vedere il mondo dei borghesi. È vero, per un certo lasso di tempo, poi si affranca da questo classismo per certi versi della sociologia e comincia a pensare altro. Però all'inizio è esattamente questo, è lo strumento attraverso il quale i borghesi cominciano a comprendersi, perché questi, pure loro, non è che qualcuno gli avesse detto che dovevano fare, ragazzi. Cioè, teniamolo a mente questo discorso. I primi capitalisti non avevano degli schemi di comprensione predisposti per i quali si comportavano in un certo modo. I primi capitalisti erano lì, e mo che faccio? Dopo che ho fondato la fabbrica e comincio ad avere ste moli enormi di merci, come le smercio, a chi le vendo, come faccio a fare in modo che non me le don faccia tutte improvvisamente, eccetera. Cioè, sono tutti problemi che all'inizio erano i primi problemi che si ponevano. Oggi, bene o male, c'hai 300 anni di storia alle spalle e più o meno conosci i modelli che puoi adottare, ma all'inizio i modelli non c'erano. Capite? Come non c'era il modo di rapportarsi gli uni agli altri nella società fuori dai quadri di riferimento della società precedente. Che ti dici quando ti incontri? Come ti vesti? Cioè, sono tutta una serie di problemi che per loro erano problemi seri. Capite? Perché arrivavano da condizioni e da situazioni nelle quali quei problemi non si ponevano, perché già era tutto detto, era tutto scritto. Si sapeva che tu, se avevi un certo tipo di rango, ti vestivi in un certo modo e gli altri ti avrebbero letto in quel modo. Ma improvvisamente qui c'era una situazione in cui c'erano tutte persone che non si sapeva più chi fossero, perché l'imprenditore capitalista non era mai stato contemplato prima, quindi come mi comporto verso l'imprenditore capitalista? L'operaio era una figura che non esisteva. Come lo interpreto un operaio? Dove lo metto nella scala delle gerarchie del sociale? È più importante del mezzadro, è meno importante? Gli do del lei, gli do del voi, gli do del tu, come si veste? Cioè, sono tutta una serie di problemi che sembrano oziosi, ma al tempo erano problemi seri, perché improvvisamente la gente non si capiva più, non si leggeva più, che guarda caso è esattamente quello che sta accadendo oggi. Quindi abbiamo una piuttosto vicina possibilità di comprendere quello che accadeva allora, perché noi oggi siamo più o meno in un clima di questo genere. E ho la sensazione che faremo un altro break. Che ora è? L'1:27. Okay. Fermatemi prima, ragazzi. Vabbè, allora niente, facciamo un piccolo riepilogo e poi andiamo via così, come si dice. Tanto alle 2 chiudiamo. Con un solo break ci siamo. Ok, allora domande, tanto per, come dire, riprendere un attimo il filo. Io capisco che sono bravino a segnare, ma non ci credo che non ci sia niente che non vorreste riascoltare. Bene. Allora, ricapitolando quello che abbiamo detto oggi, che ripetita iuvant, tanto per rimanere in tema. Al di là, dunque, la cosa più importante che dovete cominciare, di cui dovete cominciare a occuparvi, al di là dei contenuti, è la vostra percezione di voi, la vostra autopercezione. Uno studente universitario fa qualcosa di diverso da quello che fanno gli altri. Deve appunto cominciare a diventare un utente professionale del sapere. E un utente professionale del sapere ha da fare e imparare una serie di cose che non gli hanno detto fino adesso, colpevolmente per molti versi, perché secondo me da MOOC bisognava averli fatti questi discorsi, ma siccome io vivo qui, come dire, li faccio qui. Quindi cominciare a rendersi conto e interrogarsi sulla modalità della conoscenza. Noi ci torneremo evidentemente sopra, però abbiamo detto una serie di cose che già vi aiutano, ovvero sia la genesi del sapere scientifico, del quale oggi riteniamo che oggi riteniamo essere il non plus ultra dei modi di conoscenza, il fatto che è possibile leggere in modo diverso la sua genesi, no? Vi ripeto, alla luce della storia e dei processi culturali della società all'interno della quale questi sono avvenuti, e quindi questa esigenza di un sapere neutrale che derivava da circostanze esterne e non da esigenze scientifiche. Non c'è scritto da nessuna parte che dovessero essere esigenze scientifiche. Però è diventato così per una serie di circostanze, di svolte culturali, di opportunità più o meno colte e via discorrendo. Dall'altra abbiamo l'idea di paradigma, che è un'idea molto importante, fondamentale oserei dire, perché ci lega in un insieme coerente una serie di scelte e di fattori che danno forma al mondo nel quale viviamo e ci permette di cominciare a capire che questo mondo è uno dei mondi possibili. Se vigessero altri valori, altri modi di conoscere, altri rapporti fra l'esistente, esisterebbe un'altra cultura. Non c'è niente di dato nella cultura attuale. La cultura attuale si sta presentando come insuperabile perché le fa comodo, perché è chiaro che all'interno del paradigma ci sono beneficiari e perdenti. C'è chi profitta del paradigma, chi mette insieme cifre inaudite grazie al paradigma, e chi invece muore di fame. E chiaramente chi è il beneficiario del paradigma non vuole che il paradigma venga cambiato, perché poi no, perderebbe una posizione di privilegio, perderebbe delle opportunità, perderebbe un sacco di cose. Il modo nel quale si struttura una società definisce le disuguaglianze all'interno di quella società, chiaramente. Definisce l'accettazione delle disuguaglianze da parte di alcuni, definisce un sacco di cose. Però, siccome appunto tutto questo è correlato col paradigma, modificando il paradigma si può modificare lo stato delle cose. Lo stato delle cose non è un dato di fatto, non è inevadibile, non è come ci viene detto la fine della storia. No. C'è stato un tale Francis Fukuyama che ha scritto un libro qualche anno fa che si chiamava La fine della storia, che Umberto Eco aveva messo nello scaffale scempiaggini che bisogna aver letto, perché ne parlavano tutti e quindi toccava averlo letto più o meno, ma era una scempiaggine. L'ha detto anche l'autore stesso dopo qualche tempo, che si è accorto che la storia non si era fermata per niente, ma andava avanti imperterrita e anzi molto più spumeggiante di quanto avrebbero immaginato o avremmo immaginato un po' tutti. E quindi niente, così è andata. Noi siamo in una situazione che probabilmente cambierà radicalmente. Perché? Perché il paradigma nel quale siamo oggi, di nuovo come a fine Settecento, non riesce più a spiegare quello che sta succedendo, e prima o poi salterà il banco. Allora ci si augurerebbe, io uno dei motivi per i quali insegno e continuo a insegnare è esattamente questo, che coloro che vivranno il nuovo paradigma siano abbastanza consapevoli da farlo meglio di quello che abbiamo avuto fino adesso, perché questo ha funzionato benissimo per certi aspetti, ma per altri è stato veramente un disastro. Dimmi.
Quindi la conseguenza appunto che, appunto come hai detto, salta il banco, cioè la conseguenza appunto che questo paradigma, che questa struttura non viene appunto capita come in Settecento, quale può essere appunto la conseguenza? Cioè il salto del banco...
Salto del banco vuol dire che noi già oggi non siamo in grado di spiegare il mondo alla luce di quello che dovrebbe essere il suo sapere.
Cioè quindi siamo già appunto in quella...
Ci siamo abbondantemente, prendi soltanto la crisi ambientale, prendi le crisi finanziarie, prendi il terrorismo, prendi tutta una serie di eventi che uno dei sociologi ai quali faremo spesso riferimento, che si chiama Ulrich Beck, forse l'avrete sentito nominare, ha scritto un libro che si chiama La società del rischio, e poi un'altra serie di libri che ne hanno articolato ulteriormente le cose, dice giusto appunto che a fronte dei rischi globali che viviamo noi oggi non c'è un sapere capace di fare qualcosa in proposito. Semplice. Perché i rischi globali eccedono qualunque tipo di schema noi abbiamo preparato e messo a punto fino ad oggi. Li rendono obsoleti, lo vedremo probabilmente, anzi ricordatelo, la prossima lezione cominciamo con quelli, Però cercando di essere veloci, perché sennò è un altro corso, però insomma torna utile ragionare in proposito. Quindi noi avremo bisogno di un modo diverso di comprendere la realtà, perché vi ripeto, la stessa scienza, che come avventura intellettuale è meravigliosa e diventa insopportabile quando pretende di aver scoperto la verità, perché lì non è più scienza ma diventa qualcos'altro, ecco, la stessa scienza ci sta dicendo che il mondo come ce lo siamo raffigurato fino ad oggi non è così, è un altro. Semplicemente questo, si fa per dire, semplicemente questo, fa ridere un po' i polli, però insomma di fatto lo stesso Einstein negli ultimi anni prima di morire diceva: tutto è cambiato ma nulla è cambiato. Io ho dato degli strumenti che dovrebbero far capire il mondo diversamente, ma io continuo a capire il mondo come prima. E noi questa cosa non è che una nostra prerogativa, perché vi ricordo che quando è stato il cambiamento paradigmatico, quello precedente, Tolemaico-Copernicano, nel 1660-70, da quelle parti più o meno, no? Ecco, allora noi continuiamo a dire: il sole sorge e il sole tramonta. Il sole non sorge e manco tramonta, ci gireremmo intorno a noi, avremmo dovuto cambiare modo di dire. Ma noi continuiamo a parlare come se fossimo nel 1400. Altra domanda banale: perché ci sono 60 secondi ma 10 decimi e 100 centesimi di secondo?
Perché è una cosa che arriva da dopo, mette il centesimo.
E quello prima da dove viene?
Dalla prima.
Sì, struttura mi sta ancora prima. Allora, la scansione del tempo che noi usiamo viene dagli assiro-babilonesi, è molto prima. Poi a un certo punto abbiamo scoperto le macchine, gli orologi, come vi dicevo, e abbiamo cominciato ad aggiungere nelle specifiche dei tempi, solo che eravamo già arrivati al sistema metrico decimale, per cui abbiamo accozzato sta cosa, per cui abbiamo 24 ore, 60 minuti, 60 secondi, ma 10 decimi, 100 centesimi, 1000 millesimi e via discorrendo. E di solito nessuno ci fa caso. Non ci facciamo mai caso a niente, è tutto ovvio. L'ovvio è una cosa della quale dovete liberarvi, perché è veramente il paraocchi definitivo. E anche lì, quello che faremo con l'ovvio non è abbatterlo, perché l'ovvio serve. Noi viviamo grazie all'ovvio. Il problema è che dobbiamo esserne consapevoli e renderci pure conto di quando non è più il caso di usarlo. Ci sono dei momenti in cui il sapere ovvio non è sufficiente. E lì cominci a fare le cose sul serio. L'ovvio è un modo di prendere il mondo com'è, no? Tu non è che puoi porti il problema regolarmente dei 60 secondi, della forma della chiave, del fatto che... Esatto. Però non puoi manco vivere soltanto così. Quello è il punto. Cioè, c'è un momento nel quale tu devi porti il problema e dirti: ma è veramente così sta cosa? Oppure la posso capire meglio? Oppure è meglio che l'approfondisca? Allora, nel momento in cui tu decidi di approfondire un qualunque argomento, te prende la vertigine, perché ti accorgi che fino a quel giorno non avevi capito niente, perché c'è talmente tanta altra roba da sapere, a parte l'ovvio, che va bene l'ovvio per vivere quotidianamente, ma in certi momenti, quando ritieni che sia importante, quando improvvisamente senti quel campanello che dicevo, questo è un argomento che è mio, ecco lì tu l'ovvio lo metti da parte e cominci a porti, ti chiedi: perché ci sono 60 secondi? Perché mi viene detta questa cosa? Perché devo accettare questa condizione? Perché? 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 Il famoso perché, no? Tant'è che sempre Wittgenstein, che da questo punto di vista aveva capito un sacco di cose, ha scritto che diventare adulti vuol dire imparare a non chiedere perché. E non è bello. I bambini ti chiedono perché di qualunque cosa. Insopportabile per certi versi, però, no? Famo una via di mezzo. Non proprio sempre, ma certe volte chiedere perché non è una cattiva idea. Perché devo fare questo? Perché mi devo mettere qui a scrivere cose? Perché devo riempire un foglio di fogli firma? Perché devo stare seduto per 8 ore nello stesso posto, nello stesso modo? Non c'è niente di ovvio in questo. Te lo hanno presentato come tale. Interrogalo. Perché? Perché tu stai seduto scomodo in un'aula che lascia il tempo di trovare, e qui state pure messi bene. Perché? Perché noi riteniamo che l'attività intellettuale sia esclusivamente intellettuale, il corpo può anche stare come gli pare, è ininfluente. E invece non è vero. Il corpo dovrebbe stare comodo, rilassarsi, fare attività fisica, dovrebbe fare cose mentre studi, perché in quel caso studieresti meglio. Ma siccome noi abbiamo deciso che sono due sfere separate, tu stai seduto su sta sedia per 8 ore e basta. e studi, se senti la stessa persona per 3 ore di fila, cosa che non andrebbe fatta, perché tua soglia d'attenzione da mo' che è andata via. E quindi avrete notato che mano a mano che voi vi distraete io aumento le parolacce, perché quello è sempre il famoso, no? Lo schiocco di frusta, oddio, che è successo? Ma non è casuale, non è che mi piaccia dire parolacce, è che servono per fare in modo che, oddio, torniamo qui, perché sennò chissà dove siete andati a finire. È abbastanza normale. Ok ragazzi, allora, da un punto